Sabrina Sergio Gori, sì. Sauleo Massimo, sì. Romiti Gabriele, sì. Borgioli Mirko,
assente.
Assente. Nicolai Simone, Marini Luca, Fortina Alessandro, Migliorina Alessandra, Cafissi Lorenzo, Galigani Leonardo, Magazzini Nicola, Nannini Marco, Musumeci Riccardo, Ciottoli Maurizio, Bianchi Massimo, Nicolai Mario, Ferranti Daniele, Mantellassi Lorenzo, Cialdi Alessandro, Mazzoni Andrea, Cartei Roberto,
no, Cartei dopo.
Paratesi Gabriele.
Niente, dimesso.
E lo sapevo.
Bene. Posto?
Sì. La seduta è valida.
Grazie. Propongo come scrutatori Marini, Cafissi e Bianchi. Chi approva? Approvato all'unanimità.
La comunicazione?
Una comunicazione. Ne approfitto dello strumento delle comunicazioni per ricordare due persone scomparse nell'ultimo periodo, Ugo Bazzani e Don Patrizio, parroco di Valenzati. Ugo Bazzani è stato un protagonista della vita cittadina di Quarrata, il suo impegno come assessore e come consigliere ha contribuito alla crescita della città, anche se non tutti eravamo, siamo d'accordo con le sue idee. Per Don Patrizio la sua opera è stata un'opera che non si è limitata alla parrocchia di Valenzatico. Come uomo e come sacerdote è stato protagonista della vita sociale della città per il suo impegno verso i più emarginati e sofferenti. Mi sembrava doveroso ricordare in questo consesso due protagonisti della vita cittadina. Grazie. La parola al sindaco per le comunicazioni.
Sì, buonasera a tutti. Mi aggiungo alle parole del Presidente del Consiglio e vorrei ricordare qui un sindaco. È giusto stasera ricordarsi di Angelo Vassallo, 57 anni, assassinato con 9 colpi di pistola, sindaco di Pollica, ucciso per aver detto probabilmente qualche no. Noi come Consiglio Comunale ci vogliamo unire al dolore della famiglia e chiediamo che sia fatta luce al più presto su questo assassinio così barbaro che si è svolta appunto in questo nostro paese, che in certe zone purtroppo è martoriato e che ha bisogno appunto di giustizia e verità. Si propone un minuto di silenzio? Lo propone sé? Chiedo al Presidente del Consiglio, a tutto il Consiglio Comunale, un minuto di silenzio per ricordare le 3 persone di cui abbiamo appunto parlato adesso.
Prego. Consigliere Cialdi mi aveva chiesto di fare una piccola comunicazione. Prego.
Buonasera a tutti, ringrazio il Presidente, anche se so che non è molto ortodosso, però non essendo stato presente alla fine dello scorso Consiglio, al momento in cui il consigliere Pratesi annunciò le proprie dimissioni, vorrei dire qualcosa a riguardo ora. Ritengo un errore la scelta della lista Città per Te di sostituire annualmente il consigliere comunale, e gli amici lo sanno, per vari motivi che gli amici della lista conoscono appunto e che non è il caso di riaffrontare qui. Ma quando anche fosse un errore, è la prova della serietà delle persone che formano quella lista. Questi avvicendamenti li avevano annunciati nel programma di governo del candidato Bagattini. Onore quindi a questi amici che mantengano quello che promettono. E onore al consigliere Pratesi che senza fare classifiche si è distinto in quest'ultimo anno per serietà, coerenza, correttezza e chiarezza nell'affrontare il lavoro di questo consiglio. Ho personalmente sempre trovato in lui una sponda per discutere vari argomenti, non sempre in sintonia, ma spesso sì. Credo che consigliere Pratesi mancherà a questo consiglio e nel confermargli la stima e l'augurio della migliore fortuna nella vita e anche politica, saluto il nuovo consigliere Roberto Cartei, che ne sono sicuro che continuerà nel solco tracciato da suo predecessore in modo brillante, da persona seria e onesta qual è. Grazie.
Grazie consigliere Cialdi. Allora, rispetto all'ordine del giorno che vi è stato notificato, il numero 1, lettura e approvazione verbali, passa al numero 3. Il primo punto che dobbiamo fare per legge sono la surroga del consigliere Pratesi. Io vado per sommi capi rispetto a quello che c'è scritto qui, perché non ho voglia di tediarvi, ma prendiamo atto che con una lettera datata 18 settembre il signor Gabriele Pratesi ha rassegnato le proprie dimissioni. Il testo unico 267 del 2000 dispone che le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente, assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili e non necessitano e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri. Quindi stasera noi procediamo alla surroga. Visto il verbale dell'Ufficio elettorale centrale, risulta che il candidato della lista 12 avente il contrassegno lista Città per Te, che segue immediatamente l'ultimo candidato eletto, risulta essere il signor Michele Artesi, al quale gli è stato notificato all'assunzione alla carica di consigliere comunale, e il signor Artesi ha reso dichiarazione in data 20 settembre 2010 di rinuncia. Segue nella graduatoria dell'Ufficio elettorale centrale il signor Marco Giovannetti, al quale gli è stato notificato l'avvenuta convocazione nel Consiglio Comunale di questa sera per essere nominato consigliere comunale, e il signor Marco Giovannetti in data 20 settembre 2010 ha rinunciato alla stessa. Dal verbale il successivo al signor Giovannetti è il signor Fabio Bonaccorsi, il quale ha rinunciato. L'ufficio di segreteria ha notificato al signor Roberto Cartei, che seguiva nella graduatoria, che oggi ci sarebbe stata la convocazione della seduta consiliare e che il signor Cartei era il primo dei non eletti. Vista la dichiarazione resa dal signor Cartei in merito alle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, il Presidente quindi invita il Consiglio Comunale a provvedere alla surroga del dimissionario e all'insediamento del nuovo consigliere previa convalida della sua elezione. A tal fine, dopo aver annotato che è titolato a subentrare alla carica di consigliere il signor Roberto Cartei, viste le rinunce pervenute o descritte in premessa, chiama il Consiglio a verificare la sussistenza nei confronti dello stesso di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'articolo dal decreto legislativo 267/2000. Voi sapete di incompatibilità nei confronti del signor Cartei o di ineleggibilità? Il Presidente, non registrandosi richieste di intervento, indice la votazione palese per la convalida del signor Roberto Cartei a consigliere comunale. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Quindi deliberiamo di surrogare alla carica di consigliere comunale in sostituzione del consigliere signor Gabriele Pratesi, dimessosi, il signor Roberto Cartei. Invito quindi il signor Cartei a prendere parte ai lavori del consiglio comunale. E porgo il benvenuto mio e di tutto il Consiglio Comunale. Questa delibera ha bisogno dell'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. La successiva delibera, signor Cartei, vuole dire, ecco, prego signor Cartei.
Pulsante centrale. Bene. Allora, buonasera a tutti i membri del Consiglio Comunale e a tutti i cittadini presenti. Desidero per prima cosa ringraziare tutti i cittadini che hanno, diciamo, permesso alla lista civica di presentarsi alle elezioni amministrative e li ringrazio anche, diciamo, delle preferenze accordate alla lista civica Città per te. Come sapete già, diciamo, il mio mandato avrà una durata limitata, perché è un accordo preso fra i componenti della lista civica Città per te e comunicato in campagna elettorale, diciamo, ai cittadini di Quarrata, per cui siamo coerenti al 100% a quanto avevamo, diciamo, stabilito e comunicato ai cittadini. Desidero e mi auguro di assolvere l'incarico di consigliere comunale e mi propongo di apportare il mio contributo a tutte le attività di questo consiglio con serenità, spero con serenità e senso civico, al fine, diciamo, di portare un beneficio a tutti, dico tutti, i cittadini di Quarrata. Grazie per la vostra attenzione e grazie di nuovo.
Grazie consigliere Cartei. Passiamo alla delibera sostituzione componente commissioni consiliari. In questa delibera praticamente si dà atto che il consigliere Roberto Cartei sostituisce in tutte le commissioni del Comune il consigliere Pratesi. Ci sono osservazioni? Chi approva? Approvato all'unanimità. La stessa ha bisogno dell'immediata eseguibilità. Chi approva? Approvato all'unanimità. Passiamo al punto dell'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale seduta del Consiglio Comunale del 15/6/2010 e 19 luglio 2010. Chi approva? Approvata all'unanimità. Punto numero 4 all'ordine del giorno, ratifica delibera numero 103.
Scusi, signor Presidente, io non ho votato perché volevo astenermi, non ero presente al...
Perfettamente ragione. Su quale delibera? Dei verbali, sì, scusi. Ripetiamo la votazione. Lettura e approvazione verbale del seduto Consiglio Comunale del 15 giugno 2010 e del 19 luglio 2010. Chi approva? Contrari? Astenuti? Astenuto il consigliere Cartei. Punto numero 4. Ratifica delibera numero 133, adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale in data 3 agosto 2010, avente ad oggetto bilancio di previsione 2010 Sesta variazione, la delibera è stata oggetto della Commissione Affari Generali il 16 settembre ultimo scorso. La parola all'assessore Giovannetti.
Innanzitutto buonasera a tutti. Come è già stato illustrato in Commissione, riepilogo brevemente quelli che sono contenuti di questa variazione di bilancio. La maggior parte delle variazioni sono fra capitoli di bilancio, cioè fra stanziamenti che erano già esistenti, per cui penso sia più opportuno evidenziare quelle che sono invece le maggiori entrate e le maggiori conseguenti spese che sono andate a finanziare. È stato rilevato un contributo che è stato dato dalla Fondazione su una mostra che è stata fatta alla Magia lo scorso anno di 90.000 euro. Poi, sempre dalla parte entrata, abbiamo un'entrata come alienazione del diritto di superficie da parte di un proprietario di una casa popolare che ha acquisito anche la proprietà del terreno sulla quale è costruita. Poi abbiamo acquisito due nuovi autocarri e in cambio di questa acquisizione sono stati dati indietro altri due autocarri. E quindi è stata rilevata qua il maggior valore dato all'usato. Poi abbiamo, e questo è il valore più importante, un contributo regionale di sostegno dell'edilizia scolastica. Quando fu deciso l'intervento lì a Vignole, fu finanziato con fondi propri. Però nello stesso tempo è stato chiesto un contributo alla Regione affinché ci sostenesse nella spesa di ristrutturazione. Questo contributo è poi successivamente arrivato e è stato utilizzato, destinato in parte per 100.000 euro al rifacimento del pavimento, intervento che non era stato previsto inizialmente, in parte altri 100.000 euro è stato destinato all'intervento di ampliamento dell'asilo nido e per 25.000 euro è stato destinato a interventi di manutenzione. Queste sono le variazioni più importanti della sesta variazione di bilancio. Io avrei finito.
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Cartelli, prego.
Vorrei chiedere all'Assessore Giovannetti se mi spiega cortesemente, dato che non ero presente l'anno scorso, perché questi 90.000 euro che ha concesso la Fondazione della Banca di Pistoia me li ritrovo anche nelle maggiori spese all'1.05 e 0.203. Sono le stesse spese? E perché da come la vedo io da nuovo entrato, questi 90.000 euro dovevano essere già in bilancio l'anno passato come spese, o sono altre spese da sostenere quest'anno? Basta.
Grazie consigliere Cartei. Altri interventi? Prego assessore Giovannetti.
Allora, queste 90.
Scusa. Consigliere Cialdi.
No, è soltanto per chiedere per avere un chiarimento. Nella relazione del dottor Ferri si legge che sono arrivati dei soldi regionali, quale contributo, lo diceva ora l'assessore, per il rifacimento dei solai della scuola di Vignole. Ma questi soldi si spendono, oltre che per quella scuola, come ha detto appunto l'assessore, anche per l'asilo nido, per esempio, e per altre cose. Chiedo se è corretto, cioè se si può fare, perché non vorrei, immagino di sì, però vorrei avere la certezza da parte dell'assessore, e la stessa domanda che ha fatto il consigliere Cartei la faccio anche mia, perché è una giusta richiesta. Grazie.
Altri interventi? Prego assessore Giovannetti.
Allora, relativamente ai 90.000 euro, non sono stati messi lo scorso anno perché la comunicazione dell'attribuzione è arrivata successivamente alla chiusura del bilancio. Di conseguenza, quella mostra era stata finanziata in quel bilancio con fondi propri. Poi la Fondazione Cassa dei Risparmi ha detto ma no, ve la finanzio io, e quindi ha attribuito il contributo che è stato rilevato in quest'anno e che, come ho già spiegato in commissione, andrà a formare l'avanzo dell'esercizio 2010, esattamente come avrebbe fatto se fosse stato rilevato nel 2009. La strada è la stessa identica e, da un punto di vista tecnico, è l'unica percorribile e corretta per quanto riguarda 90.000 euro. Per quanto riguarda invece il contributo della Regione Toscana, è stato utilizzato negli altri interventi semplicemente perché noi avevamo già finanziato quell'intervento, se vi ricordate bene, applicando l'avanzo d'amministrazione. Quindi abbiamo semplicemente, è come se noi avessimo messo la Regione Toscana lì, ripreso l'avanzo e messo di là. Ecco.
Grazie assessore, dichiarazione di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione il punto. Consigliere Ferranti.
Avevo intenzione di non intervenire, ma alcune parole dell'assessore nutrono dei dubbi sui 90.000 euro. Ha fatto bene il consigliere, a questo punto il collega Carte, a chiederlo. Se non ricordo male, sulla stampa il sindaco aveva detto che c'era un accordo, perché poi 90.000 euro non erano per la mostra ma anche per la scritta degli annunci, c'era un accordo preventivo con la fondazione. Ora lei ci viene a dire che era intenzione dell'amministrazione farlo con i soldi propri e di conseguenza ha detto, è verbale. Quindi ritrae quello che ha detto.
Si risente la...
Successivamente.
Si risente la registrazione.
Presidente, si sbobina subito in diretta, sono 2 minuti, quindi ne deduco che è venuto dopo che la fondazione è intervenuta sui 90.000 euro. Per questi motivi il nostro voto è negativo.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione il punto numero 4, ratifica delibera numero 133 adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale in data 3 agosto 2010 ed avente ad oggetto bilancio di previsione 2010, sesta variazione. Chi approva? Contrari? Astenuti? 0. Hanno votato a favore i gruppi del Partito Democratico e di Sinistra e Libertà, contrari Lista Città per Te, UDC, AN e Forza Italia verso il Popolo della Libertà. Punto numero 5, ratifica delibera numero 139, sulla stessa delibera, quella che abbiamo votato ora, c'è bisogno dell'immediata eseguibilità. Chi approva? Contrari? Astenuti? Allora, hanno votato a favore Partito Democratico e Sinistra e Libertà e UDC. Astenuti Lista Città per Te, contrari AN, Alleanza Nazionale, Forza Italia verso il Popolo della Libertà. Punto numero 5 all'ordine del giorno, ratifica delibera numero 139 adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale nella seduta del 2 settembre 2010, l'avente ad oggetto bilancio di previsione 2010, settima variazione. La delibera è stata esaminata in Commissione Affari Generali il 16/9/2010. Prego, Assessore Giovannitti.
Prendiamo la bilancia. Allora, qui si tratta si è trattato di finanziare alcune maggiori spese sulle manutenzioni relative a manifestazioni culturali per un importo di 25.000 euro. Questo importo è stato finanziato in parte con economie di spesa e in parte per 3.150,86 euro ed in parte con un adeguamento delle previsioni di bilancio a quella che è stata la comunicazione dell'importo del contributo ordinario dello Stato di 14.476,38, poi interessi attivi da gestione della tesoreria unica per 4.372,76 euro in conseguenza. Come sto spiegando? In conseguenza dell'adeguamento all'effettivo andamento degli incassi, poi abbiamo un rimborso, maggior rimborso di costo per stampati, fotocopie e varie per 3.000 euro, anche questo per adeguamento all'effettivo andamento degli incassi, che significa incassato. Io ho finito.
Grazie Assessore. Chi vuole intervenire? Consigliere Cialdi.
Principalmente credo che la variazione riguardi essenzialmente la necessità di trovare 25.000 euro, che sono servite quali maggiori spese per l'organizzazione del settembre a Quarrata. Forse è stato refuso, l'assessore credo volesse dire manifestazione, non manutenzione, perché ha detto manutenzione proprio? Per la manutenzione? Sì, ma
viene ricordo che se parlate senza accendere il microfono.
Io l'ho acceso.
No, aspetti assessore, scusi. Faccia l'intervento il consigliere Cialdi, si fanno tutti gli altri interventi e poi risponde l'assessore. Prego consigliere Cialdi.
Allora a maggior ragione non capisco il senso della parola manutenzione di una cosa che è da fare, perché il palco era da montare e quindi mantenere un palco che non c'è, non lo so, vabbè, ma non è questo il problema, non è questo. Mi chiedo, queste che sono chiamate maggiori spese, ma rispetto a cosa? Erano stanziate cifre per il settembre quaratino? No. O si sperava che da agosto si passasse direttamente a ottobre. Credo che visto il risultato, anche quest'anno, dell'anonima festa, tra molte virgolette festa, sia questo l'auspicio dei nostri amministratori, che si passi da agosto a ottobre direttamente. Stiamo riuscendo nell'impresa non facile di organizzare un settembre a Quarrata ogni anno che passa più anonimo del precedente. Fare confronti con una festa che dovrebbe essere simile alla nostra, parlo di quella di Casalguidi, che ha meno della metà degli abitanti di Quarrata, ci fa arrossire. Ma il fatto di non stanziare un euro in anticipo per la festa la dice lunga su quanto l'amministrazione comunale tenga a questa manifestazione, appunto. Non è il bilancio il momento di parlare di questo, mi rendo conto, per cui annuncio che fin dal prossimo Consiglio il nostro gruppo, l'Unione di Centro, proporrà a questo Consiglio un nuovo sistema per far rinascere a Quarrata, non in settembre a Quarrata, ma in settembre quarratino, perché credo sia giusto non dire sempre che tutto va male, ma fare anche delle proposte, e noi ci proveremo.
Grazie consigliere Cialdi. Consigliere Cartei.
Io vorrei chiedere all'assessore Giovannetti delle lucidazioni. Sul capitolo di spesa di questi 25.000 euro, capitolo in uscita, questi 25.000 euro sono stati messi su due capitoli separati con la stessa motivazione. Ora, non sono un esperto di bilanci delle pubbliche amministrazioni. Volevo capire come mai c'è questa suddivisione su due capitoli di spesa. Poi, vedo che fra le motivazioni queste maggiori spese da una parte è riportato che sono spese per manifestazioni che si svolgeranno sul territorio comunale fino alla fine dell'anno corrente, non per il settembre quaratino. È un refuso oppure diciamo ci sono altre manifestazioni da viene riportato per ben due volte, una anche nella lettera a firma dell'architetto Paolo Battaglieri, per cui c'è questa incongruenza fra gli atti, e se me la vuole spiegare. Grazie.
Grazie consigliere Cartei. Ci sono altri interventi? Prego, assessore Giovannetti.
Allora, è il capitolo che è intitolato prestazioni di servizio, manifestazioni culturali, manutenzione e impianti. E se vedete bene, tutti e due i capitoli che fanno parte, sono due perché fanno parte di due interventi diversi, hanno la stessa intitolazione. Quello che cambia è il numero del capitolo, che mi va ad individuare l'intervento specifico al quale quello è destinato, che è destinato a finanziare. Per quanto riguarda il termine di tempo, è chiaro che il bilancio si fa sempre per tutto l'anno, però se avete la copia della lettera di richiesta, nell'antefatto si legge esattamente quella dell'architetto Battaglieri per la realizzazione delle manifestazioni riguardanti il settembre quarratino. Quindi è per quelle, certo non credo, Sì, si rende necessario. Sì, no, nella descrizione l'ho visto, ma perché questo ha incrementato il capitolo, ovviamente con l'intenzione di non ritornarci sopra entro la fine dell'anno, se no è inutile fare solo variazioni di bilancio. Qui poteva mettere per il settembre, concordo anch'io, poteva ripetere per il settembre, si sarebbe comunque capito che era per il settembre, però lo dice in chiaro nell'antefatto per quale periodo è, per le manifestazioni del settembre. Punto. Poi non ce n'è altro.
Grazie assessore. Per dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Pongo in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno. Ratifica delibera numero 139 adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale nella seduta del 2 settembre 2010 ed avente ad oggetto bilancio di previsione 2010, settima variazione. Chi approva? Votano a favore Partito Democratico e Sinistra e Libertà. Contrari? Contrari Lista Città per Te, UDC, AN, Forza Italia verso il Popolo della Libertà. Punto numero 6 all'ordine del giorno, decreto legislativo 267-2000, articolo 193. Salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, provvedimento. Prego, assessore Giovannetti.
Come tutti gli anni, nel mese di settembre siamo chiamati a verificare la persistenza degli equilibri di bilancio. E quest'anno abbiamo effettuato la stessa cosa, rilevando che il nostro bilancio è perfettamente in equilibrio. Difatti, anche se sono state rilevate delle variazioni di bilancio dovute a adeguamenti, sono storni fra capitoli. Nell'ambito della parte corrente non ci sono nuove maggiori entrate o nuove maggiori spese. Nella parte in conto capitale, invece, noi abbiamo... Allora, ecco qua il dettaglio. Nella parte in conto capitale abbiamo... delle entrate di piccola rilevanza derivanti dall'alienazione di terreno acquisita al patrimonio comunale per 560 euro, alienazione della ex scuola di Montemagno per 300 euro, un finanziamento regionale del PIUS per 50.000 euro, poi abbiamo la monetizzazione dei parcheggi per 6.000 euro e proventi derivanti da condono edilizio per 19.000 euro che sono stati impiegati a finanziare le maggiori spese che sono indicate nel prospetto che segue e che, come vedete, sono leggermente superiori a quelle che sono le maggiori entrate, perché abbiamo provveduto ad applicare una parte dell'avanzo non vincolato che ancora residuava per 43.000 euro. Io ho finito.
Grazie Assessore. Chi vuole intervenire? Non ci sono interventi? Consigliere Ferranti, prego.
Le annuncio già, Presidente, che con questo intervento che vado a fare è sull'utile proveniente dalle partecipate. E con questo in modo snellisco un po' il programma dell'ordine del giorno, perché c'è già un'interrogazione su questo che avevo presentato personalmente. Ne abbiamo avuto modo di parlare in commissione sull'entrata maggiore del CONSIAG per un utile che ha fatto registrare la partecipata, del quale deteniamo il 2,27%. Nel bilancio di previsione erano previsti iscritti 100.000 euro. Quando io sono andato a leggere sul giornale dei maggiori proventi che sarebbero arrivati dalla partecipata, come dire, c'è stato un attimo di gioia, cioè un attimo di gioia, perché arrivavano 104.000 euro in più. E allora pensavo che il buon senso di un'amministrazione, viste le richieste dei cittadini sull'estensione della rete del gas, del metano, andassero così a incrementare quel capitolo già in previsione, portando a 204.000 euro. Questo non è stato fatto. E si è preferito, il vice sindaco mi rispose con una nota politica, che loro avevano già previsto che i 100.000 euro sarebbero arrivati. Cosa non vera, perché peraltro l'anno prima avevamo preso solo 34.000 euro. Cioè, questo è un dato, poi ne abbiamo già parlato e non mi dilungo, ma questo per dare un'idea ai cittadini della diversa impostazione. Noi avremmo voluto spendere 204.000 euro. Voi avete optato perché fossero solo 100.000.
Grazie consigliere Ferranti. Ci sono altri interventi? Sì. Ci sono altri interventi? Assessore Giovannetti, prego.
Devo solo fare una precisazione. Quello che era in bilancio erano 36.000 euro, perché l'utile dell'esercizio precedente che aveva dato Consiag era 36.000 euro. Quindi, siccome non si può stimare in anticipo quello che sarà l'utile di una partecipata, in genere la prudenza vuole che si metta una somma, diciamo, sulla base di quello che era l'anno precedente. Poi in sede di assemblea in giugno è stato approvato il bilancio con un utile molto superiore, e da questo bilancio è derivato che noi avevamo diritto a 104.000 euro di utile. Il consigliere Ferranti ha parlato di 200.000 euro, no, erano 36.000. È stato adeguato con 68.000 per portarlo a 104, quindi i numeri sono 104, ecco, l'intervento era per questo. Poi, un'altra cosa, quella è una posta di bilancio della parte corrente. Che significa? Una posta di bilancio della parte corrente non va a finanziare una voce specifica della parte uscite, a meno che non si tratti di un contributo regionale o statale o anche privato, ma destinato. Di conseguenza, nell'ambito di questa variazione di bilancio, se voi volete proprio attribuire qualcosa, ci sono variazioni per manutenzioni da parte dei lavori pubblici, per un importo che supera i 30.000 euro. Quindi, se proprio vogliamo attribuirlo, un po' di manutenzioni forse sono state fatte, ecco, quindi è con questo chiudo.
Grazie Assessore. Per dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Pongo in votazione il punto numero 6 all'ordine del giorno. Decreto legislativo 267-2000, articolo 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ripiano di eventuali debiti fuori bilancio. Provvedimenti. Chi approva? Votano a favore Partito Democratico e Sinistra e Libertà. Contrari? Contrari Lista Città per Te, UDC, Alleanza Nazionale, Forza Italia verso il Popolo della Libertà. Questa delibera necessita della immediata eseguibilità. Chi approva? Votano a favore Partito Democratico, Sinistra e Libertà e UDC. Contrari?
Qualcuno di loro
era. No, ha ritirato. Alleanza Nazionale, Forza Italia verso il Popolo della Libertà. Chi si astiene? La Lista Città per Te. Punto numero 7 all'ordine del giorno. Programma triennale 2010-2012 delle opere pubbliche, relativo elenco annuale, articolo 128 decreto legislativo 163-2006, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 24 del 22 febbraio 2010, modifica. Prego la parola al Vice Sindaco Mazzanti.
Buonasera. Come questo Consiglio Comunale ricorderà, con delibera numero 24, il 22 di febbraio 2010 abbiamo approvato il piano triennale degli investimenti e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2010. Successivamente a quelle date sono avvenuti dei fatti che modificano questo piano triennale, perché tutti quegli interventi che superano i 100.000 euro devono essere riportati nel piano su indicato. Quindi si tratta di modificare, di inserire praticamente il consolidamento del solaio della scuola media di Vignole, che ha avuto quel franamento e sul quale stiamo intervenendo. Un altro intervento che andiamo ad inserire è il collegamento fra l'area industriale di Viale Europa con il sollevamento di via Einaudi per quanto riguarda la rete fognaria. Se vi ricordate, nel 2009 abbiamo accantonato per questo intervento 100.000 euro. Siccome è avvenuto successivamente a questo accantonamento, mentre si progettava il lavoro, che risulta ben di spesa maggiore ai 100.000 euro previsti, una cifra che va a superare i 200.000 euro, però vi è la possibilità di accedere ad un finanziamento regionale che prevede questo finanziamento per la realizzazione di reti fognarie nelle zone industriali. Quindi per poter fare questo intervento e per poter accedere a questo finanziamento dobbiamo inserire questo progetto nel triennale. Abbiamo inoltre inserito, sempre nel piano triennale, l'aumento di spesa per quanto riguarda l'intervento nell'impianto sportivo di Vignole, il Caramelli, che passa da una previsione di 108.000 euro a una previsione attuale di 128.000 euro, perché sono maggiorate le spese sia per l'impianto elettrico che per realizzare l'ampliamento del campo sportivo. Questi sono i tre interventi che andiamo ad inserire, che sono stati quindi modificati rispetto al triennale approvato il 22 febbraio 2010.
Grazie, signor Vice Sindaco. Chi vuole intervenire? Ci sono interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Pongo in votazione il numero 7 dell'ordine del giorno. Programma triennale 2010-2012 delle opere pubbliche relativo all'elenco annuale. Articolo 128 del decreto legislativo 163-2006, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 24 del 22-2010. Modifica. Chi approva? Approvano Partito Democratico, Sinistra e Libertà. Contrari? Lista Città per Te, UDC, Alleanza Nazionale, Forza Italia verso il Popolo della Libertà. Sulla stessa richiesta di immediata eseguibilità, chi approva? Approvano Partito Democratico, Sinistra e Libertà e UDC, contrari? Alleanza Nazionale, Forza Italia verso il Popolo della Libertà, astenuti? Lista Città per te. Punto numero 8 all'ordine del giorno, regolamento per la cessione delle sale della struttura La Civetta. La parola al sindaco.
Sì, su questa abbiamo due cose da rilevare. Per quanto riguarda appunto l'uso della civetta, è stato potenziato l'URP e quindi i servizi che si potranno offrire ai cittadini. Inoltre ci sono due sale a disposizione delle associazioni per l'iniziativa, del regolamento, ne è stato parlato e è stata illustrata alla commissione del 16 settembre scorso, e appunto questo darà modo di poter utilizzare da parte delle associazioni questa struttura importante che è in un luogo centrale, quindi da parte di persone che hanno bisogno di riunirsi e che hanno fatto richiesta al comune, sarà un luogo prezioso per poter fare una propria vita associativa. Per questo è importante questo regolamento che abbiamo appunto, di cui abbiamo parlato in questa commissione, e chiedo appunto un voto favorevole per l'approvazione di questo regolamento.
Grazie. Signor sindaco, chi vuole intervenire? Consigliere Ferranti.
Premetto che lo spirito del regolamento lo condivido in pieno, anche perché fui il primo, mi ricordo, con l'assessore Burchietti, il giorno dopo l'ennesimo fallimento della civetta, a dire che quello è uno spazio che andava investito per le associazioni. Io premetto che non ero presente in quel punto perché dovete andare via in commissione, ma avevo delle proposte da fare al sindaco in questo senso. C'è una parte del regolamento dove si dice che un'associazione può il mese precedente formulare una richiesta per quattro date, massimo di quattro date, per il mese successivo. Ora, se fate i conti facilmente, viene usata soprattutto la sera la civetta dalle associazioni, basta che sette associazioni si mettano d'accordo e di fatto la civetta è data in locazione gratuita a quelle sette associazioni. Quindi secondo me dovremmo porre un limite per far partecipare tutte le associazioni, perché è ovvio che un'associazione che ha un maggior peso, una maggior struttura di una un po' più piccola, sa già che il mese successivo ha una calendarizzazione delle proprie attività più fitta rispetto ad altre. Quindi era, diciamo così, un appunto nel diminuire da 4 a 2 le prenotazioni. Così come non capisco la necessità di subordinare, qualora il Comune ritenga necessario per i propri impegni istituzionali, subordinare l'attività dell'associazione all'attività del Comune. L'attività del Comune ha già ampi spazi, ha il Comune, alla sala consiliare, al polo tecnologico e così via. Quindi non ne vedo la necessità. E questo è il secondo appunto. L'ultimo appunto è sull'articolo 2, al comma C, perché ritengo che tante associazioni sportive non siano iscritte al pubblico registro. E siccome in questo momento sono tutte le associazioni a soffrire per mancanza di fondi, per mancanza di strutture, ritengo che debbano essere aggiunte all'articolo 2, comma C, dopo ONLUS, apporre e associazioni sportive.
Grazie, consigliere Ferranti. Chi vuole intervenire? Consigliere Cartei, prego.
Mi corregga, signor Presidente, se non seguo l'iter normale, forse mi sbaglierò, ma io vorrei chiedere il rinvio di questa votazione, se è possibile. E se non viene rinviata, vorrei chiedere al signor Sindaco alcune delucidazioni in merito. Nell'articolo 1 di questo regolamento per la civetta, al comma 2, viene riportato che è sempre esclusa la richiesta dei locali per attività legate al culto. Vorrei chiedere se c'è una motivazione ben specifica perché è stata fatta, è stato inserito questo argomento e vieta alle associazioni oppure agli enti religiosi di richiedere e di effettuare le loro riunioni presso la civetta. Poi c'è un'altra cosa che vorrei chiedere al signor Sindaco. Se, così come è messo questo articolo, secondo comma, non ritiene che possa ravvisarsi un'incoerenza con i diritti costituzionali e in particolare in violazione dell'articolo 2, 17 e soprattutto 19 della Costituzione? Questa è una domanda che potrei rivolgere al signor Sindaco eventualmente. E inoltre voglio far presente che mentre qua le associazioni legate al culto vengono escluse, nel successivo regolamento che verrà discusso successivamente, quello delle concessioni in uso temporaneo dei beni mobili e attrezzature, sono compresi le parrocchie e gli enti religiosi per la possibilità di richiedere i beni pubblici per effettuare le loro manifestazioni all'esterno, per cui io vedo un'incongruenza fra questo regolamento e il regolamento per le concessioni dei beni pubblici strutturali. Ora vorrei fare un altro appunto. Qua dice che in un articolo che le associazioni o anche le persone fisiche, i genitori per le feste dei bambini, possono richiedere la disponibilità dei locali un mese prima. Questa cosa ne abbiamo parlato anche in sede di commissione, però non la vedo scritta in nessun articolo del presente regolamento. Nel mese antecedente, nel periodo di mese, fra il mese di scadenza della richiesta e il mese che vengono fatte le eventuali manifestazioni, se per caso fosse libera la stanza o le stanze, può essere richiesto da un cittadino di prendere in affitto la civetta? Questo non è scritto in questo regolamento. Per cui in sede di commissione è stato detto sicuramente se la stanza è libera verrà concessa la stanza, però se non è scritto nel regolamento e questo regolamento un domani va nelle mani di un funzionario ligio al proprio dovere, verrà detto al richiedente che richiede la sala non in tempo che non può ottenerla. Per cui per queste ragioni vorrei che o il sindaco mi dà delle spiegazioni logiche più che esaudienti, oppure si possa rinviare questa votazione e eventualmente inserire questi nuovi articoli al presente regolamento. Grazie.
Grazie consigliere Cartei. Chi vuole intervenire? Consigliere Cialdi.
Sì, effettivamente io ammetto la mia mancanza perché ero convintissimo che il consigliere Ferranti avesse presentato degli emendamenti. Me li avevo mandati via posta elettronica, poi non mi sono io, mia mancanza, curato di verificare se erano stati davvero presentati, perché mi sembravano centrati e mi sembravano che fossero da accogliere. Capisco che per il nostro regolamento gli emendamenti presentati durante la seduta devono essere scritti o meglio, forse se non ricordo male, bisognerebbe presentarli un po' di tempo prima. Vedo il Presidente annuisce, lo dico per il verbale. Però mi sembra a questo punto, e lo chiedo veramente annunciando la mia colpa, fu mia la proposta del consigliere Cartelli, perché non so se questo regolamento ha urgenza straordinaria ad essere approvato e quindi sia possibile rimandarlo, perché alcune cose che ha fatto presente già il consigliere Cartelli e che ritrovavo in quella bozza di emendamenti del consigliere Ferranti mi avrebbero trovato molto d'accordo. Perché il discorso di anche che le richieste devono pervenire di norma nel mese precedente l'utilizzo, punto, secondo me è una forzatura. La civetta dovrebbe essere possibile affittarla anche per il giorno dopo, se c'è il posto e c'è la possibilità di poterla affittare. Dovrebbe essere una struttura snella, non complicata. Capisco che il di norma poi può dare adito a tutto, ma in un regolamento inserire una norma stringente così mi sembrerebbe non molto giusto. Altre cose, tipo che il Comune può disporre con diritto di priorità e precedenza su altre richieste, e può revocare le concessioni in uso già ammesse e comunicate, mi sembra che con tutti, come ha detto il consigliere Ferranti, che con tutti i locali a disposizione del Comune dover andare magari a revocare una concessione data a un ente o a un gruppo che magari ha organizzato una manifestazione per la civetta, magari l'ha anche pubblicizzata, una volta che gli si è già autorizzata, revocargliela perché il Comune ne ha bisogno. Mi sembra una forzatura, il Comune queste cose non le dovrebbe fare. Quindi, non essendoci però la possibilità di fare emendamenti e modificarli, chiedo a nome del nostro gruppo il rinvio del punto all'ordine del giorno.
Altri interventi? Allora, siamo in presenza di una richiesta di ritiro del punto dell'ordine del giorno da parte della lista Città per Te e da parte dell'UDC. I capigruppo si esprimono per cortesia.
Sì,
consigliere Romiti.
C'è il voto contrario da parte del Partito Democratico.
Consigliere Musumeci.
Ma io devo dire che su alcuni punti, su alcune richieste fatte dai gruppi di opposizione, non mi trovo completamente contrario. Se fosse possibile rinviare il punto e trovare un accordo sui punti, su alcuni punti fatti presenti da consiglieri di opposizione, non sarei in disaccordo.
Consigliere Ferranti.
Ovviamente il nostro gruppo è d'accordo sul rinvio e si denota subito come la lista civica, che i personaggi della lista civica sono sempre puntuali e precisi su questo. E in più c'è un altro appunto, è un altro motivo per cui si chiede rinvio, ma è tutto in spirito costruttivo, perché penso che tutti ci teniamo a locali la civetta. Sempre all'articolo 2 si dice che l'utilizzazione da parte di enti pubblici della Regione Toscana dei soggetti regolarmente iscritti nel pubblico registro del Comune, di partiti politici e associazioni sindacali. È stato accettato un nostro emendamento sul regolamento per la concessione in uso temporaneo di beni immobili, dove abbiamo detto, è stato accettato, di questo ringraziamo la Giunta, di far cadere di un gradino i partiti politici rispetto all'associazionismo, perché sappiamo, cioè fare un passo indietro, perché sappiamo che i partiti politici hanno maggiori disponibilità a livello di sedi di finanziamenti per trovare altri luoghi, quindi favorire l'associazionismo rispetto ai partiti politici. Questa è una esigenza che dobbiamo porre all'attenzione della Giunta.
La parola al sindaco.
Cioè, io credo di dover spiegare alcune cose e chiedo ai consiglieri, prima di dire ritiro o non ritiro, voto a favore eccetera di questo, del punto del ritiro o meno, di dare alcune spiegazioni rispetto alle domande che sono state poste e anche alle sollecitazioni. Perché quando si dice delle, intanto le sale sono due e quindi non sono 14, non sono 7 ma sono 14 quelle che sono le possibilità di poterle prenotare. Quindi sono 14 e non 7. Questo per il discorso di dover dare 4 almeno un giorno alla settimana. Ci sono alcune associazioni che per la loro peculiarità, se gli si limita queste 4 volte, ovviamente non può, tra l'altro mai dopo cena ma nel pomeriggio, avrebbero grossi problemi. L'approvazione del regolamento, poi come dire, entro poi nelle questioni di più di merito. Per quanto riguarda l'inserimento delle associazioni sportive, io aggiungerei del territorio, mi sentirei di sposarlo in pieno. Ferranti no, perché siamo, non si può, però la proposta di aggiungere le associazioni sportive del territorio mi sembra, e chiedo al segretario se è possibile inserirla come scelta, diciamo così, politica di venire incontro alle associazioni, anche se molte delle associazioni sportive sono iscritte all'albo, comunque può essere una precisazione importante. Quindi non 7 ma 14 associazioni sportive, niente di particolare del territorio, le associazioni sportive presenti sul territorio, perché non è che ora, con tutto l'amore per tutti, ma insomma credo che se viene la Juventus e mi dice, cioè come dire, proverei a dire di no, ecco, ma però insomma permettetemi di scherzare. Per quanto riguarda il comune che si riserva sempre, è una formula che è in tutti i regolamenti, che non verrà usata mai se non in casi che ci possono essere urgenze, ora io non voglio dire terremoti, alluvioni, cose di questo genere. È chiaro che prima vengono queste esigenze, cioè quella formula è una formula che se voi andate su tutte, non a Quarrata ma in, vorrei dire in Europa, la trovate per questo motivo, cioè un riservarsi per cose ovviamente urgenti, non è che sia una cosa comune, però occorre specificarlo, perché non è mai successo fino ad ora, che non è mai successo, potrebbe succedere chissà per quale motivo. Quindi questa è la motivazione per cui c'è scritto quel comma. Per quanto riguarda le richieste che dovranno pervenire, giustamente, di norma nel mese precedente, qui ci siamo chiesti, per esempio, quali fossero le priorità, perché qui il problema è, se ce ne sono due, allora se ce ne sono due, intanto la priorità al territorio, perché il territorio, essendo il proprietario della civetta, ha la priorità. Se poi ne arriva due, sarà sempre democraticamente, in base all'ordine di presentazione che si rileva dal protocollo del comune, tra l'altro è un protocollo informatico per cui neanche da, cioè quello e quello, e quindi non è difficile. Di conseguenza, col buon senso, se la sala è libera viene data anche 3 giorni prima. Qual è la motivazione del mese precedente? È una motivazione di cercare di fare non dell'improvvisazione ma un pochino di organizzazione da parte appunto del comune, che magari deve organizzarsi, pulire, risistemare e quant'altro. Occorre, è importante saperlo. Quindi diciamo che queste sono le risposte per cui abbiamo scelto di mettere queste formule. Ripeto, se si può, io si può aggiungere associazioni sportive. Perché il sindaco ha un po' furia a approvare, o se va bene a tutto ovviamente chiede l'approvazione, perché ci sono associazioni che aspettano. Siccome le associazioni sono diverse, hanno fatto domanda, hanno necessità di poter andare dentro la civetta a fare le loro cose, se noi si rimanda magari aspettano ancora. Ora, io capisco che le nostre esigenze di politici, visto che si è detto anche che come politici si è fatto un passo indietro, eccetera, siano molto importanti, ma credo anche che riuscendo a mettere con i chiarimenti che spero di essere stata in grado di dare, con il fatto, diciamo sì, dell'aggiunta, perché appunto questa è una cosa che è importante per tutti, proprio ci sono appunto persone che hanno bisogno di questo per le loro attività associative, quindi io chiederei questo, inserendo appunto anche il discorso delle associazioni sportive, diceva il Ferranti, e rassicurando tutti che le richieste, chiaramente se la sala è libera e non ci sono problemi, nessuno si diverte a dire di no, e con la consapevolezza che sono due sale, quindi non sono 7 ma 14, quindi questo messo insieme ovviamente. Cioè, per quanto riguarda l'articolo 1,2 del discorso legato al culto, è chiaro che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, perfettamente, siamo tutti consapevoli, però per un problema di laicità dello Stato, come di l'attività legata al culto, non c'è nulla di male, non c'è nessuna contraddizione, perché nessuno vuol negare a nessuno di essere religiosi, non religiosi, di pregare come, quando, come dire, ogni persona è una cosa talmente intima e importante. Di conseguenza, se ci sono associazioni, parrocchie, che hanno bisogno di attività, e questo lo vedremo nel successivi per la concessione in uso di beni mobili, questo è una cosa. Un'altra è avere un luogo per attività legata al culto. Noi crediamo, questo è quanto credo, poi non so se i consiglieri mi condividono, che il comune debba essere rispettoso delle religioni, rispettoso delle libertà religiose, ma non possa il comune avere attività, cioè luoghi per attività legate al culto. Se poi questo consiglio comunale decide di interrogarsi su questo, ecco, si aprirebbero scenari diversi e bisognerebbe affrontarli sicuramente con un altro spirito e da questo punto di vista in modo diverso. Io ripeto, pur essendo, per quanto mi riguarda, religiosa, pur frequentando anche la vita, diciamo, della mia comunità parrocchiale, credo profondamente nella laicità dello Stato, nella laicità e nelle scelte che debbano essere fatte, e quindi da questo punto di vista mi sento di difendere questo passaggio. Però questo è ovvio, è un problema legato alla sensibilità personale, per cui i consiglieri comunali possono giustamente avere idee molto diverse dalle mie. Io in commissione ne è stato parlato in incontri, però ripeto, per quanto mi riguarda la mia proposta, per quello che io vi ho spiegato, chiedo al Consiglio, con le possibilità che abbiamo di cambiare quello che è giusto cambiare, con le spiegazioni che spero di aver, lo ridico e mi scuso che sono un po' ripetitiva, che ho detto, che si possa andare incontro a una approvazione, perché c'è gente che aspetta, e quindi per dimostrare nuovamente che la politica va incontro alle richieste delle persone e non ha rallentamenti, perché magari per motivi diversi da quelli della velocità nella scelta. Io mi scuso, vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie Sindaco, dei chiarimenti. Facciamo un breve giro prima delle dichiarazioni di voto, ma brevissimo. Consigliere Musumeci, perché i chiarimenti del Sindaco possono aver fatto cambiare idea a qualcuno rispetto al ritiro o meno del punto. Prego, consigliere Musumeci.
No, sicuramente, perché su alcuni punti avevo alcuni dubbi che sicuramente il Sindaco ha fugato. Sulla laicità sono pienamente d'accordo con quello che diceva, sicuramente, e anche la proposta di aggiungere le società sportive, mi sembra, le società sportive del territorio, mi sembra una buona soluzione. Quindi a questo punto mi trovo d'accordo con quello che andiamo a votare. Grazie.
Grazie consigliere Musumeci. Su questo aspetto, consigliere Cialdi.
No, io invece non sono rimasto un granché soddisfatto dai chiari intendimenti del Sindaco, però, e più che altro non mi riesce di capire la fretta di dover approvare questo regolamento. Il Sindaco ha detto, l'ha spiegato, dicendo che ci sono delle associazioni che stanno aspettando, ma credo che le associazioni lo possano prendere la civetta, perché c'è un tanto di stampato e modello che ho riempito anch'io per poter ottenere l'uso della civetta, e si può prendere in qualsiasi momento, non è precluso a nessuno l'uso della civetta. Non credo ci sia la fila a chiedere la civetta, però a chiedere il bar, la sala del bar, perché se si intende di considerare una sala per le riunioni anche quella la vedo un pochino più difficile. Comunque l'uso della civetta è attuale anche ora, si può chiedere anche ora. Non vorrei ci fossero cose diverse che fanno avere la necessità di accelerare questa approvazione. Considerare, come ha detto il Sindaco, una sala, quella di sotto, è un doppio volume con un altro spazio anche al primo piano. Lo spazio del primo piano è direttamente comunicante con l'altra sala, quindi mettere insieme queste sale, magari ci va i Casini e la Catena a fare le loro riunioni, e è complicata, la vedo complicata, perché c'è un'interconnessione di sali, è logistica questa, non è niente di particolare. Quindi rinnovo la richiesta della possibilità di ridiscutere meglio alcuni aspetti di questa, e lo chiedo chiedendo scusa per primo, perché pensavo che gli emendamenti del consigliere Ferranti fossero stati presentati. In realtà vedo che non è così e rinnovo la richiesta.
Consigliere Cartei.
Io rinnovo la richiesta di rinviare la votazione, ma non per ostruzionismo, ma per collaborazione, solamente per collaborazione. Così, una volta fatto il regolamento, non ci mettiamo più le mani sopra. Grazie.
Grazie consigliere Cartei. Ci sono altri interventi su questo aspetto? Bene, allora io pongo in votazione la richiesta del ritiro del punto. Chi approva il ritiro del punto? Votano a favore Lista Città per Te, UDC, Alleanza Nazionale e Forza Italia verso il Popolo della Libertà. Chi vuole continuare a discutere il punto? Partito Democratico, Sinistra e Libertà. Quindi, dato il via, passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Romiti.
Sì, il nostro voto sarà favorevole, perché per noi è fondamentale stasera dare una risposta chiara a quelle che sono le associazioni sportive. Con questo regolamento, come è già stato spiegato, si dà una risposta chiara a tutte le associazioni del nostro territorio. Non credo che si possa formare il fatto delle associazioni più o meno avvantaggiate o svantaggiate. Noi riteniamo che sia assolutamente di norma il fatto che una stanza che non è stata concessa venga data anche 3 giorni prima. Quindi noi su questo la garanzia è sicuramente, si chiederà la garanzia che questo venga fatto, assolutamente, se una stanza non è stata fissata deve essere assolutamente data, ci mancherebbe questo. Sul resto sono assolutamente d'accordo con l'intervento che ha fatto il sindaco, confermo il voto favorevole dicendo che è importante stasera approvare questo regolamento e ritengo che comunque anche se si andasse avanti, a parte c'è stata la commissione, c'era il tempo per fare gli emendamenti e tutto, ma comunque questo può capitare a chiunque, a noi, a chiunque, perché può capitare. Però ritengo che se c'è qualcosa da modificare, si può modificare anche più avanti. Io ritengo che sia importante far partire questo regolamento, noi riteniamo che sia un regolamento completo. Detto questo, se si creerà qualche piccolo problemino di organizzazione, che siamo, e ci mancherebbe altro, qui sempre pronti a controllare e a verificare che il tutto proceda, se c'è dei problemi credo è semplice, ci si riunisce e si va a toccare quello che è il regolamento.
Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Musumeci.
Sì, anch'io per le stesse motivazioni ha espresso ora il consigliere Romiti. Credo che l'approvazione del regolamento non precluda il fatto che se c'è qualcosa che non funziona bene o qualcosa da rivedere non lo si possa fare anche in seguito. Quindi diciamo fare una prova generale del regolamento e se qualcosa non dovesse funzionare rivedersi in questa sede e apportare le modifiche opportune. Grazie.
Grazie consigliere Musumeci. Consigliere Cartei.
Il voto della lista Città per te è contrario, perché io personalmente non capisco questa fretta. E ancora per me ci sono delle situazioni da argomentare meglio in questo regolamento. Grazie.
Grazie consigliere Bertelli. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cialdi.
Anch'io non vedo tutta questa necessità della fretta e come ha detto il consigliere Romiti, si sta facendo un regolamento che per sua natura dovrebbe regolamentare, ma pronti a modificarlo se ci fosse qualcosa. Ma vi domando, siccome per esperienza so che a cambiare i regolamenti ci mettete molto tempo, anche una volta che è stato verificato l'inadeguatezza di questo regolamento, io credo che prima di approvarlo, magari con qualcosa che non va, non so quanto tempo passerà fino al prossimo Consiglio Comunale, 15 giorni, 20, 21, non lo so, ma non credo che passeranno anni. E siccome, come dicevo prima, questi locali sono già fin d'ora accessibili a tutti senza problemi, perché io ho visto che tutti ci accedono, chi ha bisogno di questi locali, non vedo tutta questa fretta, visto e considerato che ci sono alcuni, e sono stati ribaditi, alcuni aspetti probabilmente da chiarire, da migliorare. Dire che di norma io sono sicuro che l'ufficio, ma io sono sicuro che l'ufficio oggi magari ti cambia funzionario, ti cambia persona e non sei più sicuro. Ma per quale motivo? Ma decidi te, consigliere Romiti, capogruppo Romiti, decidi te, non ho capito. Se è scritto in un regolamento, è scritto in un regolamento. Quindi, purtroppo, il nostro voto, che non è contrario, perché non si può votare contro un regolamento, pur avendo degli aspetti, come ho detto, che non ci convincono, il nostro voto è d'astensione perché non siamo nelle condizioni di valutare appieno il regolamento stesso.
Grazie, consigliere Cialdi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ferranti.
Io so che è eccessiva un'altra proposta da votare, però sempre nello spirito costruttivo, perché anch'io ne condivido lo spirito del regolamento e penso che, voglio dire, a questo punto, vista la vostra indisponibilità a un prossimo Consiglio Comunale, chiederei, siccome ci sono delle persone che hanno parlato tra di noi, che se ne sono più interessate, Se questo punto lo possiamo portare all'ultimo punto e ne parliamo magari in separata sede in due o tre persone con la Giunta, facendo vedere quali sono tecnicamente le modifiche, secondo me sarebbe un atto anche da parte vostra di disponibilità. Ora capisco che sia una cosa, però non è che chiediamo la luna, cioè chiediamo di confrontarci 5 minuti, 10 minuti, mentre andiamo avanti con l'ordine del giorno, voglio dire. Noi non influiamo sinceramente sulle nostre votazioni, quindi è una richiesta. Poi, se non è possibile, ovviamente il voto è il contrario.
Rispetto alla richiesta del consigliere Ferranti, esprimete, i capogruppi si esprimano. Consigliere Cialdi.
A favore.
Consigliere Cartei.
A favore della richiesta del consigliere Ferranti.
Contrario su quella che è la proposta Ferranti, perché riteniamo che questo sia un regolamento completo e perché riteniamo che stasera, mentre si fa un consiglio comunale, andare in due o tre a discutere di una cosa del genere non sia neanche una cosa ben fatta. Assolutamente, dopo c'è stata una commissione. Noi riteniamo che si può partire con questo regolamento.
Consigliere Musumeci.
Come sopra.
Come sopra che significa?
Come Gabriele Romiti.
Grazie.
È inutile che ripeto tutto.
Bene, allora pongo in votazione il punto numero 8 all'ordine del giorno. Il regolamento, se approvato, apporterà al punto C dell'articolo 2 la seguente modifica: dopo associazioni onlus, associazioni sportive con sede nel territorio. Va bene? Sul territorio. Allora, pongo in votazione il punto numero 8, regolamento per la cessione delle sale della struttura e la civetta. Chi approva?
Bravo. Avete fatto 50.000 votazioni.
Allora, votiamo. Chi è a favore dell'aggiunta all'articolo 2.c della, dopo di associazione onlus, la dizione associazioni sportive con sede sul territorio? Chi è a favore? Approvato all'unanimità. Pongo in votazione ora la delibera del regolamento per la cessione delle sale della struttura La Civetta con l'aggiunta che abbiamo approvato. Chi vota a favore? Partito Democratico e Sinistra Libertà. Contrari? Lista Città per Te, AN e Forza Italia per la Libertà, verso il Popolo della Libertà. Astenuti? UDC. Punto numero 9, approvazione del regolamento del laboratorio comunale per l'accessibilità. Prego, assessore Nannini.
Sì, buonasera a tutti. Dunque, lo scorso 8 febbraio, durante appunto una seduta del Consiglio Comunale e grazie al parere favorevole di tutti i consiglieri, il Comune di Quarrata ha colto l'opportunità di sottoscrivere insieme alla provincia di Pistoia e ad altri comuni della provincia stessa il protocollo sulla sperimentazione del piano dell'accessibilità. Il piano dell'accessibilità consiste in un programma di intervento su base comunale, finalizzato a conseguire l'accessibilità ambientale, quale valore fondamentale della qualità della vita delle persone e dei processi di trasformazione urbana e territoriale. Per conseguire risultati di efficienza ed efficacia del piano stesso, appunto, si deve istituire una specifica struttura tecnico-amministrativa che si chiama appunto Laboratorio Comunale per l'Accessibilità. Tale laboratorio, appunto, dovrà disporre di un proprio regolamento. che, come già spiegato nella commissione, il regolamento è frutto di un percorso, di un processo, diciamo, di collaborazione anche con gli altri comuni che hanno sottoscritto il protocollo stesso, e di conseguenza è più o meno simile per tutti i comuni. Verrà appunto nominato un coordinatore che, appunto, scusate il gioco di parole, ma coordinerà il laboratorio per l'accessibilità, il quale verrà nominato dal sindaco, e verrà nominato un coordinatore che ha precisi requisiti e titoli che sono specificati nel regolamento stesso, il quale si avvarrà anche del supporto di altri tecnici che fanno parte della macchina comunque amministrativa, che varieranno a seconda delle tematiche e degli aspetti che verranno proposti al laboratorio stesso. Non solo, ma godrà anche del supporto dell'università, degli studi di Firenze e diciamo della partecipazione di tutta la cittadinanza, in particolare anche dei portatori di interesse che saranno parte attiva delle proposte dell'attività del laboratorio stesso. Credo che con l'approvazione di tale regolamento si iniziano a fare dei passi veramente concreti per affrontare questa tematica, che è appunto l'accessibilità, che non cioè che quando si parla di abbattimento di barriere architettoniche non devono essere solamente un fine, ma devono essere uno strumento attraverso il quale diciamo tutti noi possiamo dare un contributo diretto, un contributo concreto, un contributo vero per la crescita della società stessa. E concludo dicendo che questo regolamento ci permetterà appunto di vedere la tematica dell'accessibilità come una cultura non solo tecnica, non solo una cultura specifica, ma una cultura che è comune a tutti, perché migliori condizioni nella fruizione di spazi, nella fruizione di luoghi pubblici è sicuramente un qualcosa di utile per tutta la collettività e non solo per una parte della società stessa. E quindi chiedo al Consiglio il voto favorevole per questo regolamento. Grazie.
Grazie Assessore. Chi vuole intervenire? Consigliere Cortei.
Allora, io propongo nuovamente di rinviare la votazione di questo regolamento. Allora, vorrei cortesemente sapere se è possibile variare delle parole nel presente regolamento. C'è inserito, e mi sembra una parola dispregiativa, per individuare determinate, diciamo, persone, la parola disabili ben 3 volte. Se cortesemente è possibile variare questa parola da disabili a diversamente abili. Poi, questo, diciamo, penso che si vedrà, ma penso che sia fattibile. Ci sono delle interrogazioni, o vorrei delle spiegazioni dell'assessore Nannini in merito diciamo alle risorse. Nel presente regolamento, tra le varie risorse che questo laboratorio, diciamo, può ricevere, ci sono denari provenienti dall'alienazione di beni immobili. Vorrei sapere, diciamo, chi è che sarà, diciamo, preposto a stabilire quanto denaro dall'alienazione di beni immobili deve confluire al laboratorio e in che percentuale, perché nel regolamento non c'è scritto, non so se è scritto in altri regolamenti, questo non lo so. Altra richiesta vorrei fare, vorrei sapere, diciamo, è stato inserito anche per il coordinatore e forse anche per, diciamo, le persone che collaboreranno col coordinatore, un incentivo sia per il lavoro fatto e sia anche per la progettazione dei lavori. Questo incentivo viene fatto presente in questo regolamento. Diciamo, influirà, ossia i soldi, i denari per questo incentivo verranno presi dai soldi messi a disposizione per il laboratorio. Per cui, in prima istanza, mi sembra una cosa non corretta dare, non corretta, la parola non corretta forse è sbagliata, non ritengo opportuno dare un incentivo a un perché il coordinatore nel Comune Quarata, da quanto ho capito, dovrebbe essere un dipendente comunale. per cui il lavoro che svolge, diciamo, il dipendente comunale non deve essere incentivato, è il lavoro suo, per cui per quale motivo deve essere incentivato a fare un lavoro a cui è preposto? In secondo luogo, se un domani, diciamo, il coordinatore sarà scelto fra personale non dipendente del comune di Quarrata, questo incentivo gli spetta ugualmente. Ma se non è un dipendente comunale ed è un professionista esterno, il professionista esterno c'ha la sua, emetterà la sua nota, la sua parcella, perché deve essere, diciamo, incentivato oltre, diciamo, incentivato, diciamo, con denaro oltre la parcella che gli verrà data? E ritengo, diciamo, che questi soldi che vengono dati per gli incentivi, che vanno a influire, diciamo, sulle risorse messe a disposizione del laboratorio, influiranno sicuramente sulle opere che verranno fatte. Per cui mi sembra non corretto togliere dei denari pubblici per migliorare la vita dei nostri cittadini, soprattutto a persone disabili o agli anziani, e dare questi soldi come incentivo a chi deve lavorare per, la, diciamo, per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Grazie.
Grazie consigliere Cartei. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Prego, assessore Nannini.
Allora, per quanto riguarda il discorso dei disabili, non c'è alcun problema a modificare indiversamente abili, assolutamente. Per quanto riguarda il discorso, appunto, allora, io ho già spiegato anche in commissione, lei era presente in quella commissione, per cui forse non ci siamo spiegati bene, ecco, per l'amor del cielo. Allora, è un regolamento che abbiamo condiviso con gli altri anche comuni che hanno sottoscritto il protocollo per la sperimentazione del piano per l'accessibilità. E come avevo già anticipato durante la commissione, sarà appunto un coordinatore, il coordinatore del nostro comune sarà appunto, farà parte della macchina organizzativa comunale, cioè è comunque all'interno già del nostro comune, non sarà assolutamente un ruolo esterno. L'abbiamo dovuto mettere appunto perché comunque è un regolamento condiviso anche con altri comuni e ci poteva essere la possibilità in altri comuni che hanno sottoscritto il protocollo che non avessero questa figura interna tale da avere questi requisiti o avere tutti quei titoli, diciamo, che sono richiesti per il laboratorio stesso, ecco, per coordinare il laboratorio, però noi all'interno l'abbiamo. E per quanto riguarda il discorso dei proventi, io credo che cioè abbiamo appunto stanziato il 10% dei proventi annuali, appunto. È un inizio, signor Cartei, cioè è comunque un primo passo, diciamo, di concretezza. Non è detto che fino adesso non sono stati fatti diciamo, azioni per il miglioramento dell'accessibilità, sono stati fatti, solamente forse anche un miglioramento, diciamo, di un marciapiede, per esempio, no? Credo che comunque sono stati già stati utilizzati dei denari, diciamo, per migliorare l'accessibilità. Magari non è stato utilizzato, diciamo, non siamo ancora entrati nella cultura, forse, diciamo così, di un miglioramento dell'accessibilità, è stato solamente rifatto un marciapiede e non è stato dato un messaggio, diciamo, culturale, che comunque è un miglioramento anche per l'accessibilità. Ecco, anche fino a, non è che fino adesso non è stato fatto niente anche nel nostro comune per questi obiettivi, sono stati fatti, però è comunque, forse, io chiedo, come ho detto anche in commissione, un aiuto un po' da tutti perché comunque si possa migliorare a livello proprio di cultura generale un abbattimento di queste barriere, ecco, per cui è un inizio questo.
Grazie assessore Nannini. Per dichiarazione di voto, chi vuole intervenire? Ha fatto una proposta di ritiro, è vero. Sono un po' assente stasera. Tutte queste proposte di ritiro mi mandano in brodo di giuggiole. I capigruppo si esprimono sul ritiro del punto. Contrari. Consigliere Romiti, prego.
Contrari.
Consigliere Musumeci.
Contrario.
Consigliere Cialdi. No, vi chiamo, i capigruppi si esprimono ora.
Io sono a favore principalmente perché è giusto assolutamente togliere gli incentivi al personale. Il personale non deve avere incentivi per fare un'opera che deve essere di normale attuazione.
Grazie. Consigliere Bianchi.
Favorevole.
Consigliere Mario Nicolai.
Siamo ovviamente favorevoli al ritiro.
Parlo in votazione. La proposta del ritiro. Chi è favorevole al ritiro? Lista Città per... Favorevole Lista Città per te, UDC, Alleanza Nazionale, Forza Italia verso il Popolo della Libertà. Chi è contrario? Partito Democratico, Sinistra e Libertà. Dichiarazione di voto sulla delibera. Consigliere Gertei, prego.
Sicuramente Lista Città per te è contraria perché l'assessore Nannini non ha risposto alle domande, forse mi sarò spiegato male io. Perché io avevo richiesto, diciamo, come verrà ripartito, diciamo, le entrate dall'alienazione dei beni immobili e qual è la percentuale che verrà assegnata al laboratorio. Seconda domanda è: per quale motivo avete inserito gli incentivi al personale di questo laboratorio? L'assessore Nannini non ha risposto a queste domande. Ha solamente detto che in passato sicuramente le barriere architettoniche alcune sono state rimosse e quindi il Comune ha sempre lavorato per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Questo io non lo metto in dubbio, anzi, se l'ha fatto, tanto di cappello. Grazie.
Grazie consigliere Gartei. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cialdi.
Allora, siccome bisogna stare ligi ai regolamenti, noi ci di nuovo asteniamo anche su questo regolamento e vi annunciamo, perché oggi siamo per gli annunci, che nel prossimo Consiglio Comunale troverete una richiesta di modifica del regolamento che si è approvato oggi. Siete contenti così? Quindi si riparlerà un'altra volta di regolamenti. D'accordo? Bene.
Grazie consigliere Cialdi. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Musumeci.
Ma io annuncio il voto favorevole, però mi chiedo a cosa facciamo le commissioni a questo punto, perché tutte queste cose che state richiedendo le abbiamo discusso in commissione e mi sembravano palesi, insomma, o non, qualcuno non capisce o qualcuno non vuol sentire. Io mi sono fatto questa idea, poi scusate se sbaglio, eh. Voto favorevole.
Grazie consigliere Musumeci. Consigliere Romiti.
Il voto sarà assolutamente favorevole, al di là di quello che è il discorso della commissione o non commissione. Però permettetemi una battuta, non parliamo tutte le volte dei tempi della politica, si viene nei consigli comunali e tutte le volte si chiede rinvii dei punti visti 20 giorni prima. Detto questo, non c'è problemi perché potrà capitare anche a noi. Però attenzione poi a parlare sempre dei tempi della politica. Ma a noi questo non interessa. Il voto favorevole va al di là della questione potevi presentare un emendamento o che. Quello a noi ci interessa meno. Ci interessa rilevare che per noi questo regolamento, come quello precedente, il solito motivo perché si è detto di no, sono due regolamenti assolutamente importanti proprio per la cittadinanza quaratina e li riteniamo perfetti. Se le modifiche che verranno apportate, le richieste di modifiche che verranno richieste appunto dagli altri gruppi, qualsiasi siano gruppi, se sono richieste di modifiche per noi pertinenti che serviranno a migliorare il regolamento, noi si sarà sempre disponibili, come siamo sempre stati. Stasera è una serata che non sembrerebbe, ma noi in tante altre occasioni, se fatte, se votato le cose insieme per il bene della cittadinanza, noi queste modifiche le faremo. Noi riteniamo, e concludo, che il regolamento che ha presentato stasera l'assessore Nannini in un modo talmente chiaro e mi sembra anche in un modo proprio semplice e chiaro capibile da tutti, un regolamento fatto con la provincia e con altri enti, noi riteniamo questo regolamento che possa partire e sia importante che parti in modo anche veloce.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Mario Nicolau.
Allora, per quanto riguarda la dichiarazione di voto, il nostro è un voto di astensione. Però volevo far presente al consigliere Musumeci quella che è la funzione delle commissioni. Ora, il consigliere Musumeci è da solo, quindi la commissione può decidere già seduta stante quello che farà o che decide di fare. La commissione per un consigliere è il primo approccio a un problema, se lo fa spiegare dall'amministratore o dal funzionario, e quindi è il primo impatto con il problema. Dopo avrà da fare delle riflessioni insieme ai colleghi consiglieri, e il consiglio, che è sovrano e che è l'ultima istanza dove si vanno a approvare provvedimenti, esporrò il risultato delle riflessioni mie fatte insieme ai colleghi consiglieri. Ma non è detto che se di una cosa ne ho parlato in commissione qui non debba chiedere nessun chiarimento, nella maniera più assoluta. Questo, ripeto, consigliere Musumeci, può valere per lei perché è da solo e quindi se le suona e se le canta e se le scrive. Ma per chi è in 2, in 3, in 4 o in 12, non è così, ma insomma dovrebbe essere, evidentemente successivamente alla commissione ci dovrebbe essere un attimo di riflessione e di decisione su quello che si va a dire, su quello che si va a votare il Consiglio Comunale. Questo è il ruolo, secondo noi, delle commissioni. Il voto è di astensione sul provvedimento.
Grazie. Allora pongo in votazione il punto numero 9 all'ordine del giorno, approvazione del regolamento del laboratorio comunale per la... Approvazione del regolamento del laboratorio comunale per l'accessibilità con la variazione in ogni parte del regolamento dove è scritto persone disabili, viene cassato persone disabili e messo diversamente abili. Chi approva? No, il regolamento con la modifica, l'ho detto mentre... Chi approva il regolamento?
Volete votare la modifica?
Solo l'emendamento.
Allora,
no, pensavo fosse un emendamento, una correzione normale, via, su, se no veramente.
Allora, il consigliere Cartei della lista Città per Te ha chiesto a questo consiglio di modificare la parola persone disabili con diversamente abili. Chi approva? Approvato all'unanimità. Pongo in votazione il punto numero 9 all'ordine del giorno, approvazione del regolamento del laboratorio comunale per l'accessibilità, così come modificato con la precedente votazione. Chi approva? Votano a favore Partito Democratico e Sinistra e Libertà. Contrari? Lista Città per Te. Astenuti? UDC, Alleanza Nazionale, Forza Italia e il Popolo della Libertà. Punto numero 10 all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la concessione in uso temporaneo di beni mobili e attrezzature comunali. La parola al vice sindaco Mazzanti.
Con questa proposta che fa il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, l'obiettivo è quello di regolamentare quella che è l'utilizzo dei beni mobili ed immobili che vengono forniti da parte dell'amministrazione alle associazioni. Abbiamo ritenuto di regolamentare l'utilizzo di questi beni perché sovente avviene che vi è una scarsa richiesta nei tempi dovuti, vi è magari una richiesta fatta da parte di associazioni all'ultimo giorno o quant'altro. Quindi credo che per una miglior fruizione dei beni che l'amministrazione fornisce alle associazioni, per una responsabilizzazione delle associazioni stesse che devono rendersi conto della qualità del bene che gli viene consegnato, del valore stesso del bene che gli viene consegnato, crediamo che un regolamento sia opportuno. Praticamente con questo regolamento le linee principali sono i tempi in cui devono essere richieste questi beni, la responsabilità che hanno coloro che gli chiedono se causano danni a questi beni che gli vengono consegnati e una riconsegna di questi beni. È logico che tutto questo avviene perché vi sono sempre maggiori difficoltà da parte dell'ente a dover rispondere alle richieste, non che non si risponda, ma dover rispondere alle richieste che arrivano l'ultima settimana, magari per 3 o 4 iniziative che si svolgono il sabato. Il personale purtroppo è sempre meno, quindi anche da un punto di vista umano le risorse sono sempre minori, quindi riteniamo opportuno approvare questo regolamento che ci consente di gestire al meglio, nell'interesse quindi delle associazioni o di coloro che hanno bisogno di questi beni e nell'interesse degli uffici che debbono dare risposte celeri e definitive a chi ne fa richiesta.
Grazie signor Vice Sindaco, chi vuole intervenire? Consigliere Cartei.
Allora, mi dispiace che il consigliere Musumeci non è presente adesso. Tutte le richieste che ho fatto stasera, sì, è vero che io ero presente alla commissione, ma ero presente come spettatore, per cui non ho mai parlato. Ah, lo faccio presente anche all'assessore Nannini. Vabbè. Per cui, i documenti mi sono arrivati il giorno 25, per cui li ho letti in quella data lì, non precedentemente alla commissione. Allora, in merito a questo regolamento vorrei chiedere all'assessore Mazzanti di ringraziarlo principalmente perché ha fatto la modifica che era stata richiesta dal consigliere Ferranti, che ho visto. Però facendo quella modifica, secondo il mio punto di vista, doveva modificare anche l'articolo 8 per le esenzioni, perché in una prima stesura i movimenti e i partiti politici erano indicati nell'articolo 6 fra denominato priorità alla lettera A, è stato spostato a seguito della richiesta alla lettera B. Fra le esenzioni, per cui l'intenzione era che i partiti e i movimenti politici dovevano essere esenti dalla tariffa che verrà applicata per la richiesta di questi beni. Per cui, se è possibile fare un'integrazione all'articolo 8 fra le esenzioni e mettere anche i partiti politici. Altrimenti, in questo caso, se un movimento, un partito politico fa la richiesta di questi beni, gli verrà applicata la tariffa nelle misure deliberate dalla Giunta. Quindi, se è possibile fare questa variazione. Non so se mi sono spiegato bene. Grazie.
Altri interventi? Non ci sono altri interventi. La parola al Vice Sindaco Mazzanti.
No, io sostanzialmente credo che sia condivisibile questa proposta, non credo ci sia nessun tipo di problema, anche perché forse ci sfugge, no? una cosa fondamentale, e cioè che normalmente noi partiti politici facciamo le richieste durante le campagne elettorali, e durante le campagne elettorali c'è un regolamento apposito che regolamenta le richieste e quant'altro. Quindi probabilmente è stata questa la c'è sfuggito questa cosa qui, ma credo che non ci sia nessun tipo di problema a accoglierla. Chiedo come si può fare. Da un punto di vista tecnico, presidente e segretario ci diranno come fare, ma la richiesta la riteniamo da accogliere.
Grazie vice sindaco, un attimo di pazienza. E chiedo l'attenzione del Consiglio e soprattutto di chi ha fatto questa proposta. All'articolo 8, secondo la proposta fatta, per cortesia, una cosa che interessa a tutti, secondo la proposta fatta verrebbe scritto: sono esenti dalla corresponsione della tariffa le concessioni di materiale di cui al comma 1 lettera A dell'articolo 6. Lettera A e B dovrebbe diventare, giusto?
No. Appunto, si leva l'articolo 7.
L'articolo 7 va cassato. Per chiarezza, se non mi fate finire, per chiarezza. L'articolo 7 va cassato.
E l'8 diventa il 7.
E l'8 diventa il 7.
Così è. E questa è la richiesta.
Era questo l'intendimento del consigliere Cartei? Prego, mi risponda al microfono.
Sì, sì, va bene.
Perfetto. Allora, dichiarazioni di voto per sull'emendamento, tra virgolette, proposto dal consigliere Cartei, il quale ha proposto di inserire all'articolo 8, che ora diventa 7, la lettera B, con conseguente cancellazione dell'articolo 7. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità. Pongo in votazione il punto numero 10, approvazione regolamento, così come è stato emendato, approvazione regolamento per la concessione in uso temporaneo dei beni mobili e attrezzature comunali. Chi approva? Approvato all'unanimità. Punto numero 11. Ordine del giorno presentato dal consigliere Daniele Ferranti del gruppo Forza Italia verso il Popolo della Libertà, in data 13 settembre 2010, protocollo numero 42655, davente oggetto interventi per la messa in sicurezza del tratto stradale località Olmi Casini. Prego, consigliere Ferranti.
Quest'ordine del giorno ricalca un po' sulla falsa riga quello che abbiamo prodotto per via Firenze, perché anch'esso è un tratto stradale che da anni viene denunciato dai cittadini la pericolosità, soprattutto nel tratto che da Olmi arriva fino alla catena. Questo tratto, per chi come alcuni consiglieri che vi abitano proprio sul tratto stradale, ci sono degli impedimenti che costringono i cittadini che sono stati a passeggiare o in bicicletta o con il motorino a costeggiare un fossato pericoloso per quello che è in direzione verso gli Olmi. E non solo, è presente una fermata dell'autobus dove i cittadini sono costretti, pur sfrecciando le macchine ad alta velocità, a stare sul ciglio della strada. È ovvio che questo è un ordine del giorno che peraltro è sottoscritto, e ringrazio gli amici della Lega Nord che si sono fatti promotori della raccolta di firme tra cittadini, proveniente dai cittadini, con delle indicazioni concrete su quelle che loro ritengono essere degli accorgimenti da apportare su quel tratto stradale per renderlo sicuro. Io sono d'accordo personalmente che non si possano installare ovunque dei dossi, però converrà con me l'assessore Mazzanti che ci sono nei comuni limitrofi, come Pistoia, che stanno adottando degli accorgimenti con dei segnali luminosi e sonori sugli attraversamenti pedonali e su quello che è il cambio di carreggiata. Questi sono alcuni degli esempi, ma perché affine che questo tratto sia reso, proprio perché di competenza provinciale, sia reso sicuro, riteniamo che sia giusto che i cittadini siano coinvolti, siano coinvolti con l'amministrazione comunale in un incontro, con i tecnici della provincia e la stessa i rappresentanti della giunta provinciale, in modo che si raggiunga un obiettivo chiaro su quelli che sono gli interventi da fare, la programmazione e quelle che sono le risorse. Io penso che sia una cosa accettabile anche da parte della maggioranza, perché ne va della sicurezza dei cittadini, e quando ne va della sicurezza e della vita dei cittadini penso che non ci sia né centrodestra e né centrosinistra.
Grazie consigliere Ferranti. Chi vuole intervenire? Non ci sono interventi di nessun tipo. Bene.
Sarò velocissimo il voto.
No, un momento, consigliere. Dichiarazione di voto, consigliere Musumeci.
Sì, concordo con il consigliere Ferranti che sulla sicurezza dei cittadini non c'è né centrodestra né centrosinistra, quindi il voto del gruppo Sinistra e Libertà sarà a favore.
Grazie consigliere Musumeci, consigliere Pomiti.
Sì, sarò rapido, voto assolutamente favorevole perché questo è un tratto di strada che la provincia di Pistoia ha già da tempo, fa parte di quei tratti di strada, di un elenco che noi riteniamo fondamentale di tratti di strada importanti nel nostro comune. C'è anche questo tratto di strada. Tutte le volte che verranno chieste queste approvazioni su questi tratti di strada, che oltretutto sono fondamentali per i cittadini e su cui noi convergiamo con interesse, già avendo presentato anche e avendo firmato protocolli d'intesa con l'ente provinciale, noi voteremo sempre a favore, proprio per il bene dei cittadini, perché è assolutamente vero, e ci mancherebbe altro, che la sicurezza dei cittadini non è né di destra e né di sinistra, e ci mancherebbe altro.
Grazie consigliere Romiti. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Cialdi.
Siamo a favore dell'ordine del giorno.
Grazie consigliere Cialdi. Altre dichiarazioni, consigliere Cartei.
A favore.
Grazie consigliere Cartei. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Pongo in votazione il punto numero 11 all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dal consigliere Daniele Ferranti del gruppo consigliare Forza Italia verso il Popolo della Libertà in data 13 settembre 2010, protocollo 42655, ed avente ad oggetto interventi per la messa in sicurezza del tratto stradale statale località Olmi Casini. Chi approva? Approvato all'unanimità. Allora, il consigliere Ferranti, prego, sul punto numero 12 all'ordine del giorno.
Viene ritirato l'ordine, il punto 12, in quanto se ne è già parlato nel contesto della variazione di bilancio.
Grazie, consigliere Ferranti. Punto numero 13 all'ordine del giorno, interrogazione presentata dai gruppi consigliari UDC, AN, Forza Italia verso il Popolo della Libertà, in data 18/9/2010, protocollo numero 43609, avente ad oggetto Fontana di Biren in collocazione presso il complesso Villa La Maggia. Chi illustra? Consigliere Cialdi.
Principalmente per il verbale leggo l'interrogazione. I consiglieri dell'UDC Alleanza Nazionale e Forza Italia interrogano il sindaco e la giunta comunale di Quarrata affinché chiariscano i motivi per cui non si sia sentito il bisogno di coinvolgere la cittadinanza attraverso i suoi rappresentanti del consiglio comunale nella scelta di andare a collocare un'opera di grande impatto ambientale in un'area di così grande valore ambientale che resterà anche dopo la fine di questa legislatura. Non si ritenga moralmente discutibile continuare nella scelta operata anni fa, anch'essa mai discussa, di chiedere ad un soggetto terzo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la messa a disposizione di denari per opere d'arte al posto di iniziative che potrebbero incidere maggiormente nella vita dei nostri concittadini. Inoltre, trattandosi di opera realizzata a spese della Fondazione, che però viene collocata sul territorio di proprietà del Comune di Quarrata, si chiede l'importo di tale operazione suddiviso per spese di costruzione, spese tecniche di progettazione, costi della sicurezza, IVA e il compenso dell'artista. Se nei costi a carico della Fondazione sono previsti anche gli allacciamenti idrici e elettrici, nonché le loro progettazioni, a quanto ammonta presumibilmente la manutenzione ordinaria annuale dell'opera, quando finita, qual è stato il criterio di assegnazione dell'appalto lavori edili e se il progetto è stato sottoposto all'esame della consulta per la valorizzazione del territorio e se il progetto è stato depositato al competente ufficio del territorio trattandosi di opera eseguita su terreno a rischio sismico. Questo era il corpo della delibera, dell'interrogazione, scusate. Due parole. La polemica sorta sulla realizzazione della Fontana La Magia è figlia dell'incapacità di questa giunta di operare la partecipazione. Anche i consiglieri di maggioranza, con onestà intellettuale, dovrebbero riconoscerlo. Perché dico questo? Senza entrare nel merito, eventualmente c'entro poi, sulla validità o meno dell'opera e della sua collocazione, vi sembra giusto che il sindaco, anche in ragione delle polemiche dello scorso anno relative all'altra opera di Nannucci, non abbia sentito la necessità di informare il Consiglio di quanto stava accadendo? È giusto che lo si sappia dai giornali o da un comunicato stampa sul sito? Nei giorni successivi la pubblicazione dell'articolo su vari giornali locali, blog e social network è stato un susseguirsi di critiche e prese di posizione più o meno educate che avevano un unico comune denominatore. Perché senza dircelo? Il nostro sindaco ha atteso qualche giorno per rispondere, poi attraverso il suo blog ha cercato di spiegare le ragioni della scelta, con argomentazioni a nostro modo di vedere che entrano poco o nulla con la questione. Solo la storia, scrive, dirà se Buren potrà lasciare traccia nella storia dell'arte come Michelangelo o Masaccio fecero nel Rinascimento. Io potrei azzardare che anche no. Ma non è questo il problema. Continua e scrive che l'arte e la cultura sono un modo per promuovere il territorio. Certo, e chi dice il contrario? ma è questo tipo di arte e di cultura che ha portato 883 persone in un anno e mezzo a visitare la Magia per un incasso al massimo di 5.000 euro? È questa la promozione che vogliamo per far rinascere Quarrata? È per questo che abbiamo investito milioni di euro nella Magia? Ma la cosa che è davvero ha fatto saltare la mosca al naso a tutti coloro che l'hanno letta è questa frase, la cito proprio come scritta. La Fondazione non ci ha dato un contributo che potevamo destinare diversamente o forse meglio, come qualcuno ha detto. La Fondazione paga in prima persona per la realizzazione di questa opera a Quarrata e non avrebbe potuto in nessun modo spendere i propri soldi per l'asfaltatura di strade, illuminazione o acquedotti. Queste sono parole testuali del Sindaco. Vi leggo quindi un estratto del regolamento per gli interventi istituzionali della Fondazione Cari PT. L'articolo 2, settori di intervento, dice al comma 2: la Fondazione persegue i propri scopi destinando le risorse esclusivamente ai settori previsti, fra quelli ammessi dalla legge, nei documenti di programmazione triennale ed annuale. Poco sotto ci sono i settori ammessi. Sono una bella serie: famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, e vo' avanti. Al punto 4 c'è anche l'arte, attività e beni culturali. E c'è anche la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità. Questo è stato un inserimento della legge 166 del 2002, all'articolo 7, ha inserito anche questa possibilità per le fondazioni. Ha ammesso quindi anche la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità. Forse il nostro sindaco non è aggiornato. Ma questo, peraltro, è stato sempre ribadito anche dal Presidente della Fondazione, Professor Pasci. Nei suoi vari interventi, blog, TV e giornali, ha sempre ribadito che la Fondazione dà, e di questo non possiamo tutti che esserne grati, in funzione di cosa gli si chiede. Se gli chiediamo arte, dà arte. Se chiediamo scuole, darà scuole. Se non ci credete, andate a vedere uno degli ultimi interventi che la Fondazione ha fatto a favore del Comune di Pistoia. Il Comune di Pistoia ha chiesto il contributo della Fondazione Cari PT per la realizzazione di un'aula multimediale nella nuova scuola di Via Fattori, e l'ha avuto.
Grazie, consigliere Scialdi. Ricordo ai consiglieri che possono intervenire uno per ciascun gruppo per un massimo di 3 minuti. Chi vuole intervenire? Consigliere Bianchi, prego.
Grazie Presidente. Io non voglio entrare nel giudizio artistico dell'opera, perché il mio ruolo è quello di fare il consigliere comunale, non quello di fare il critico d'arte. Io vorrei fare una domanda precisa e desidererei che il sindaco mi desse una risposta altrettanto precisa, giusto per fare chiarezza. Quest'opera è stata chiesta alla Fondazione in maniera specifica, ovvero Comune di Quarrata vuole installare una determinata opera presso Villa La Magia, o è la Fondazione che si è espressa e si è offerta per finanziare un'opera del genere a Villa La Magia? Perché se fosse della seconda ipotesi ci si può ragionare. Se fosse la prima ipotesi, ovvero che noi Comune di Quarrata abbiamo richiesto alla Fondazione determinate fondi per piazzare quella fontana là, mi dispiace dirlo, Sindaco, glielo dico con rispetto, però questa è stata un'uscita estemporanea, visto e considerato i bisogni che il Comune di Quarrata, nella fattispecie dei cittadini e i tempi che corrono, hanno come priorità. E questo è accaduto anche non soltanto causando uno strappo fra cittadini e amministrazione comunale, ma mancando anche di rispetto al luogo deputato per le scelte cittadine, ovvero quelle del Consiglio Comunale, perché noi ci siamo trovati di fronte alla messa in opera di questa fontana senza che, io parlo per me, consigliere d'opposizione, ma credo che anche gli altri colleghi consiglieri converranno su quello che sto dicendo, nessuno sapeva niente. Quindi, oltre che alla mancanza di un percorso partecipativo, sindaco, è mancato proprio il coinvolgimento del massimo luogo deputato per le scelte amministrative. Poi si possono condividere o meno, è tutt'altra riflessione. Questo è quello che è mancato. L'altra questione che mi avvio a chiudere brevemente, per il comune di Quarrata ci sono dei costi e a quanto ammontano i costi eventualmente di manutenzione, di allacciamenti vari e quant'altro? Perché anche su questo voglio ragionare e vogliamo avere una risposta. Quindi è il comune di Quarrata che ha voluto l'opera e quanto ci costa? Nel merito non posso altro che dire che io non riesco veramente a comprendere, sindaco, se lei tutti i giorni vive a contatto con la realtà e se sente quello che i quarratini chiedono in quelle che sono le loro richieste. Cioè, veramente, sindaco, io non riesco più a capire se su tutte quelle che sono le richieste tutti i giorni escono sui giornali, sui quotidiani, petizioni, firme, controfirme, si voglia andare incontro alle richieste di pochi o alle richieste di tanti. Io vorrei delle risposte precise su questo. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi, ci sono altri interventi? In mancanza di altri interventi, consigliere Cartei.
Allora, io non voglio entrare nel merito di chi ha richiesto o chi ha, diciamo, offerto, diciamo, l'opera d'arte. Non entro nel merito neanche, diciamo, della bellezza, perché non mi ritengo un critico d'arte. Io questa cosa la vedo un po' dall'esterno, non l'ho vissuta in precedenza, solamente negli ultimi giorni mi sono interessato a questa cosa. Io ritengo solo una cosa, molto probabilmente, dato che l'amministrazione aveva la possibilità di avere i fondi per costruire questa fontana, forse si aveva pensato un luogo migliore dove installarla e eventualmente far partecipare i cittadini alla decisione dove inserirla. Penso che i cittadini avrebbero preferito inserire questa struttura in qualche piazza. Penso che un esempio classico potrebbe essere stato, ora non so se gli spazi l'avrebbero permesso, presso la piazza che dovrà essere fatta, la Ferruccia, che è stata rinviata. Erano soldi che avrebbero permesso di rifare la piazza, di abbellirla, per cui, diciamo, ritengo che l'amministrazione ha peccato in questo senso per non aver fatto un percorso, diciamo, di democrazia partecipativa nei confronti dei propri cittadini. Solo questo. Poi, se è arrivata, ben accetta, perché tutti i soldi che arrivano all'amministrazione comunale saranno sempre ben accetti. Basta saperli gestire, diciamo, a favore di tutta la popolazione. E ritengo, come ho letto sui giornali, che, oppure anche dai critici che, diciamo, ho visto gli articoli sui giornali, che la posizione alla magia, diciamo, non è la posizione migliore per una struttura del genere. Grazie.
Grazie consigliere Cartei. Ci sono altri interventi? La parola al sindaco.
Sì, io vivo nella realtà, vivo in questo mondo, le risposte, i bisogni sono tanti, diamo anche molte risposte per quanto riguarda i bisogni della città. Per quanto riguarda il caso specifico, questo progetto è stato approvato con delibera di giunta comunale, a delibera la 110 del 2010, no? Quindi non tocca però capitoli del bilancio, quindi non è passata dal Consiglio Comunale, perché non c'è nessuna voce di spesa per la realizzazione della fontana e neanche i relativi contributi da parte della Fondazione. Stasera abbiamo votato l'introito dei 90.000 euro, questo giro non ci sarà, questa partita di dare e avere. È la stessa cosa che è successa a Pistoia nel caso del padiglione d'emodialisi dell'ospedale, in cui era una cosa assunta in proprio, per cui la Fondazione ha provveduto a fare dal padiglione fino a opere d'arte annesse e connesse. Quindi poi non solo vorrei anche ricordare, anche se tutti ci se ne scorda facilmente, visto appunto bisogni, che c'è anche una legge dello Stato che impone la destinazione di una quota pari almeno al 2% del costo complessivo di nuove opere per realizzare opere d'arte e d'abbellimento. È una legge dello Stato molto vecchia, che però è stata sempre riconfermata, e che è quella, per esempio, che ha consentito la costruzione della chiesa sull'autostrada da parte di Michelucci e tutto, come dire, il conseguente e tutte le opere che ci sono contenute. E non vorrei dimenticare, lo voglio dire perché è giusto, perché è un dato importante, mi dispiacerebbe per un'opera, no? Discussa, contesa, ci si dimenticasse anche tutto il resto, cioè il fatto che la Fondazione dal 2005 al 2009, oltre all'arte, ha finanziato 18 progetti per quasi 1.300.000 euro, fra questi ci sono anche aule multimediali alle scuole medie, per esempio. Inoltre, per quanto riguarda quella parte che conosciamo dei lavori pubblici e di pubblica utilità, il Comune di Quarrata ha aderito a un percorso fatto insieme a altri comuni della provincia di Pistoia. Abbiamo aderito a un percorso che la Fondazione sta portando avanti di concerto, ovviamente, con le amministrazioni locali, per costruire alloggi d'edilizia popolare. Quindi, quando si parla di lavori pubblici o pubblica utilità, anche questo è un percorso che noi stiamo facendo, che finora ha comportato alcune riunioni, e che sarà nostra cura continuare a seguire per riuscire poi a avere finanziamenti per questo, finanziamenti che appunto derivano dalla Fondazione. Nel 2008, per quanto riguarda anche questa, è una cosa importante, noi abbiamo fatto nel 2008 una richiesta di un progetto triennale per arricchire il parco di Villa La Magia. Questa richiesta quest'anno si è concretizzata appunto con la realizzazione della fontana di Buren. Tra l'altro, appunto, mentre negli anni passati la Fondazione ha dato un contributo, anche se sostanziale e indispensabile, per realizzare questi progetti, perché da soli non ce l'avremmo mai potuto fare, quest'anno appunto ha deciso di assumere in proprio questo progetto, occupandosi in prima persona di progettazione e realizzazione in concreto. Per questo noi non siamo in grado, io non sono in grado di rispondere alle domande specifiche sui costi dell'opera, sulle ditte e quant'altro, perché gestite direttamente dalla Fondazione. Il costo a carico del Comune riguarda gli allacci alla rete idrica e elettrica, non le progettazioni. Per fare un esempio, voi capirete che è la stessa cosa di quando si fa una casa. Una cosa significa pagare impianti, progettazione, esecuzione. Una cosa è pagare gli allacci, che ovviamente hanno costi di mercato che tutti conoscono. Del resto, abbiamo il nostro curatore, l'architetto David Palterer, che segue i lavori per conto del Comune e quindi ne tutela gli interessi, anche e soprattutto nell'ottica che ciò che viene realizzato non abbia costi di manutenzione eccessivi, soprattutto in futuro. Per quanto riguarda l'iter burocratico del progetto, leggo le date. Il parere favorevole della sovrintendenza è stato rilasciato il 9 giugno, l'autorizzazione della Commissione del Paesaggio è del 5 maggio, ovviamente 2010 in tutti e due i casi, il deposito del progetto al Genio Civile per le opere in cemento armato è del 22 giugno 2010.
la consegna dell'area alla Fondazione per l'apertura del cantiere è del 28 giugno 2010. Io anch'io non voglio entrare nelle scelte artistiche, non credo che sia nel mio compito né il mio ruolo, e per quanto è come dire possibile, ho risposto alle domande che mi venivano poste, e quindi io come dire sono sempre a disposizione per quanti vorranno avere altre domande da fare.
Consigliere Scialdi per replica conclusiva.
Ma onestamente il sindaco ha risposto a una parte delle domande, alla seconda parte delle domande, ma le due domande principali sono state, per conto mio, o sono stato disattento, ma non credo, sono state eluse. Cioè, la domanda per cui non si sia sentito il bisogno di coinvolgere la cittadinanza attraverso i rappresentanti del Consiglio Comunale, liquidarla dicendo che è soggetta a delibera di giunta perché non ci sono impegni di spesa, mi sembra una non risposta, onestamente. Che non si ritenga, la domanda era, non si ritenga moralmente discutibile continuare nella scelta operata anni fa, anch'essa mai discussa, ripeto, anch'essa mai discussa, di chiedere a un soggetto terzo la messa a disposizione di denari, non è stata risposta, mi pare. Forse sono stato disattento io, ma ripeto, non credo. Io credo che questa cosa abbia generato un aumento dello scollamento e della distanza che c'è tra questo palazzo e la gente. La gente continua a vivere, purtroppo, tutti i giorni, continuamente, problemi su problemi, e si vede costruire in faccia, un'opera d'arte che secondo me sarebbe stato meglio destinarla a tempi migliori. Ma non perché sia brutta, ripeto, non sta a me, non c'entro. Sgarbi, che non è credo l'ultimo arrivato, la ritiene una brutta cosa, diciamo, usiamo un eufemismo, la ritiene una brutta cosa. Io non ho queste capacità, quindi non mi ci addentro. Ma mi addentro dicendo che noi abbiamo la Villa della Magia, ognuno di noi credo abbia un suo parere, un suo pensiero su Villa della Magia e su quello che dovrebbe comportare per i cittadini, ma c'è. E quindi credo che bisognerebbe dargli una connotazione secondo me diversa da quella attuale. Continuare a inserirci opere, specialmente questa che è un'opera invasiva, molto d'impatto, in un momento come questo, per conto mio è proprio completamente sbagliato. Ma se fosse stata operata questa scelta facendolo presente ai cittadini e mettendogli a conoscenza di quanto stava avvenendo, poteva essere discussa e quindi il cittadino poteva dire la sua. Ma la partecipazione, caro sindaco, non si fa approvando un regolamento, si fa attuandolo. E noi invece, se è approvato un regolamento, ma poi sono lì sulla carta e non se ne prende atto. Ripeto, sono completamente deluso dalla risposta data.
Grazie, consigliere Scialdi. Punto numero 14 dell'ordine del giorno, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Unione di Centro in data del 18 settembre 2010, protocollo numero 43610, ed avente oggetto parametri ISEE correttivi. Chi la illustra? Consigliere Scialdi.
Grazie Presidente. Questa interrogazione riprende una precedente, la leggo anche questa per il verbale. I sottoscritti consiglieri dell'UDC interrogano in relazione alla mozione relativa ai parametri ISEE presentata e approvata all'unanimità nel Consiglio Comunale del 22 febbraio 2010 interrogano il sindaco e la giunta comunale di Quarrata. Premesso che nella mozione approvata dal Consiglio la Giunta, per voce dell'assessore Milaneschi, si impegnava a costituire un tavolo al quale si dovevano sedere gli uffici preposti e i rappresentanti dei cittadini, noi consiglieri comunali, per cercare di correggere il parametro ISEE alla stregua di quanto verificatosi a Parma e in altre città italiane, naturalmente parametrandosi alla situazione quaratina. Che il sindaco durante la discussione ebbe a dire, virgolettato, io credo che se si prende l'impegno di farlo, si prende l'impegno di farlo, altrimenti voglio dire, uno poteva dire di no e votare no e arrivederci. Che a tutt'oggi, trascorsi oltre 7 mesi dall'approvazione della mozione, nessuno ha preso l'iniziativa di costituire il famoso tavolo o di convocare una commissione consiliare. Chiedono quindi, noi chiediamo, di conoscere i motivi per cui ancora non si è provveduto a formare tale tavolo o in subordine a convocare una commissione consiliare allargata agli uffici per discutere quanto oggetto della mozione. Questo era il corpo della mozione. Due parole. Nel Consiglio Comunale del febbraio scorso chiesi di verificare l'applicabilità del cosiddetto quoziente Parma che modifica l'ISEE in funzione di parametri molto più puntuali e precisi di quelli che attualmente lo regolano. Mi fu risposto dall'assessore Milaneschi che non se la sentiva di caricare gli uffici di un lavoro così gravoso, in quanto questo metodo prevede che ogni caso sia valutato a sé, in funzione della singola situazione familiare di handicap, eccetera. Ma che, comunque, grazie a un emendamento del Partito Democratico, poteva garantire di parlarne, aprendo un tavolo con gli uffici per la verifica di fattibilità di un eventuale quoziente Quarrata. Molto deluso, ma cosciente che tutto non si può avere, specialmente essendo all'opposizione, acconsentì all'emendamento ma chiesi la parola d'onore della Giunta affinché garantissero questo. Il sindaco quasi si offese e disse quella frase che ho riportato nell'interrogazione. Sono passate oltre 7 mesi e nessuno, dico nessuno, ha sentito il dovere di costruire questo tavolo o organizzare una commissione. Lo trovo io il falegname? Servono gli uffici, sono prevalentemente studi numerici, quindi non li posso convocare io.
Grazie consigliere Cialdi. Ci sono consiglieri che vogliono intervenire? In assenza di intervento dei consiglieri, la parola all'assessore Mauro. Prego.
Buonasera a tutti. Io rimango basito da questa interrogazione. Rimango basito perché mi domando qual è la ratio che ha condotto il gruppo consigliare dell'Unione di Centro a presentarla. E la risposta che mi do è la ricerca della visibilità. Perché chi legge questa interrogazione, ignorando come sono andate veramente le cose, pensa che la Giunta e il sindaco siano inadempienti rispetto a questo impegno che avevano assunto. Chi legge questa interrogazione pensa di nuovo questa Giunta è arrogante nei confronti di una richiesta così sensata. Per quanto mi riguarda, questa volta si tratta di un autogol e cercherò di dimostrarlo partendo proprio da un estratto dell'interrogazione in cui si dice nessuno ha preso l'iniziativa di costituire il famoso tavolo. Questa era la mozione presentata nel febbraio 2010, 22 febbraio. L'11 marzo, quindi poco più circa 2 settimane dopo, si è tenuta una commissione consiliare affari generali in cui erano presenti consiglieri Marini, Pratesi, Bianchi, Mazzoni, Cialdi e Musumeci. Si trattò di una commissione consiliare che aveva all'ordine del giorno dei punti piuttosto impegnativi, tra cui la società della salute. Alle 23:20, ci fu una comunicazione da parte mia, verbalizzata e registrata, potete ascoltare la registrazione, il secondo nastro per la precisione, e leggo cosa è scritto nel verbale. Riferimento mozione Consiglio Comunale, proposta di costituzione, da parte mia, proposta di costituzione tavolo di lavoro. Si propone che sia la Commissione Consiliare Affari Generali, allargata ai tecnici e assessori comunali competenti. I consiglieri presenti sono d'accordo, chiedono di consultare i gruppi assenti. Era assente il gruppo di Forza Italia. Noi non abbiamo ricevuto risposta a questa richiesta. Non è finita. Voi dovevate consultare i gruppi assenti. Va bene. Questo sta nel verbale, signori. Posso? No. Questo è facile quando si racconta soltanto una versione dei fatti. Continuiamo.
Consigliere Cialdi,
24 aprile, poiché noi non ricevevamo nessuna risposta da parte dei gruppi consigliari, abbiamo impegnato il Presidente del Consiglio di farsi portavoce di una sollecitazione. E così venne fatto. Il Presidente del Consiglio scrive ai capigruppi consigliari il 24 aprile 2010 quanto segue. Oggetto, delibera Consiglio Comunale numero 28 del 22 febbraio 2010. Faccio seguito alla lettera protocollo numero 9589 del 27/2/2010. Con la presente sollecito le signorie loro a indicare un nominativo di codesti gruppi consigliari al fine della costituzione del tavolo tecnico politico stabilito con la mozione approvata durante la seduta del Consiglio Comunale citato in oggetto. Ad oggi non c'è stata nessuna risposta da parte di nessun gruppo consigliare. Quindi io adesso non posso far altro che ritornare sull'interrogazione. Nessuno ha preso l'iniziativa di costituire il famoso tavolo. Mi pare di aver dimostrato che è falso quanto asserito. Ad ogni modo, poiché non siamo qui per fare della polemica, se voi comunicate seduta stante il nominativo delle persone che dovrebbero far parte di questa commissione consigliare, il tempi utili per convocarla e verrà convocata. Credo che si possa. Grazie.
Grazie assessore. La risposta al consigliere Cialdi, all'interrogante, prego.
Allora, io ricordo, perché ci partecipai a quella commissione e all'11:30 di sera, dopo aver parlato della società della salute, no di Bruscolini, facemmo anche il cappello per dire, dice, bisogna costituire questo tavolo e lo costituiremo. Siete d'accordo a andare verso una commissione consiliare? Andiamo verso la commissione consiliare. Mancava Forza Italia, va detto a Forza Italia, ma glielo devo dire io? Cioè, io devo andare a dire a Forza Italia, venite a fare la commissione consiliare? Dal momento che si sceglie di operare per la commissione consiliare non c'è bisogno di chiedere chi partecipa alla commissione consiliare. Alla commissione consiliare, assessore, partecipano i membri, i commissari, più i capigruppo se ci vogliono partecipare. Non ho capito perché si deve ribadire un'altra volta chi vorrà ripartecipare. Io non ho visto la seconda lettera del Presidente, altrimenti avrei risposto tranquillamente, come risposto sempre a tutte. onestamente non ricordo e non l'ho vista, proprio non l'ho vista. Poi, se mi si dimostra il contrario, se io ho rimandato, se è mandata per email, se è mandata per lettera, non lo so. Può darsi anche mi sia sfuggita, no? Ma dico, una commissione consiliare, se si sceglie di andare verso la commissione consiliare, ha già i membri suoi, che devo andare a nominare chi? Chi si deve rinominare se è la commissione consiliare? Il presidente prende e convoca la commissione consiliare per parlare dell'ISEE e convoca principalmente gli uffici, perché senza gli uffici noi si parla, ma siccome me ne darà atto, sono cose prettamente e anche, diciamo non prettamente, prevalentemente tecniche, numeriche, somme, divisioni, percentuali, chi ne guadagna, chi ne rimette, quindi è una cosa abbastanza complessa e c'era, come disse l'assessore Milaneschi, la necessità di verificarlo con gli uffici. Benissimo, scelto questa strada. Scelto non di attuare un tavolo, ma di andare verso la commissione. Che bisogno c'è di andare a riperdere tempo, come dice il buon Romiti, i tempi della politica? Si deve riconfermare un'altra volta che la commissione è fatta da commissari? La commissione è fatta da commissari, è normale, più aperta a tutti i capigruppo. Quindi diventava una consulta molto qualificata. Io mi domando, si vuole dare la colpa a noi? Ci si prende anche questa. Ci si vuole dare una mossa per piacere, per vedere di organizzare questa commissione, tavolo, chiamiamolo come ci pare. Io ripeto, l'abbiamo chiesta perché ci sembrava giusto chiederla. Se non si voleva fare, per quale motivo si sarebbe dovuta chiedere? Io dopo 7 mesi ci siamo sentiti anche, assessore, se ne è anche parlato di questa cosa, e il motivo era perché gli uffici giustamente si dovevano raccordare, dovevano trovare i dati da portare in questa commissione. Ma dire che siamo stati noi perché non si è dato il nominativo che c'era già nella commissione, mi sembra ingiusto.
Grazie consigliere Cialdi. Punto numero 15 all'ordine del giorno, interrogazione presentata dal gruppo consigliare AN e Forza Italia verso il Popolo della Libertà in data 18/9/2010, protocollo numero 43613 ed avente ad oggetto regolamento telefonia mobile, richiesta informazioni. Chi illustra? Consigliere Bianchi, prego.
Sì, grazie Presidente. Brevemente, questa interrogazione riprende dal famoso regolamento sulla telefonia che fu approvato nel maggio dello scorso anno e in virtù di questo, ecco, gradiremmo ricevere delle informazioni per quanto riguarda a quanto ammontino oggi gli introiti a favore del Comune di Quarrata, perché il regolamento appunto prevede che gli impianti vengano installati su pubblica proprietà, su terreno di pubblica proprietà, e poi per quanto riguarda quelli installati in tempi precedenti all'approvazione del regolamento, se sono stati spostati, quali sono spostati, in particolare per quanto riguarda l'impianto di via Podere delle Lucciole, perché già a gennaio del 2010 il vice sindaco Mazzanti si era anche espresso sulla stampa dicendo che l'antenna sarebbe stata spostata, e anche tenendo conto, c'ho qua l'articolo del 22 gennaio 2010, ha fatto una dichiarazione lei, per cui assessore, o mi smentisce oppure se ne è dimenticato di quello che aveva detto, anche perché tenendo conto di una comparazione fatta dal dottor Turco della ditta Polab, quella stirata per regolamento, che dimostra di come da un punto di vista di impatto ambientale e di ricezione del segnale, la situazione, se l'antenna e venisse spostata nella zona del Mollungo come ipotizzato, sarebbe anche migliorativo. Appunto, ecco, aspetto queste risposte. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi, prego vice sindaco Mazzanti.
Allora, le domande poste rispondo in modo cronologico, diciamo come sono state formulate. Noi abbiamo in questo momento 4 ripetitori di telefonia mobile installati su aree di proprietà comunali e sono esattamente uno di Vodafone che è installato sulla torre piezometrica di via Montalbano e che ha un affitto annuale a vantaggio del comune di 22.000 euro. L'ultimo che è stato messo quest'anno al cimitero di Valenzatico è della Ericsson ed è diciamo l'ultimo installato, il primo diciamo dopo l'approvazione del regolamento, anche quello su area di proprietà comunale ed ha un affitto annuale a vantaggio del comune di 15.000 euro. La differenza la dà il tempo in cui vengono stipulati questi contratti, perché 5, 7, 10 anni fa le compagnie telefoniche pagavano cifre maggiori, oggi pagano cifre minori. Gli altri due ripetitori che abbiamo sul territorio comunale non sono due ripetitori fissi, ma sono due ripetitori mobili, cosiddetti carrati, e sono uno vicino al cantiere comunale in via Piero della Francesca, che è dell'H3G e paga circa 2.000 euro mensili. L'altro al cimitero di Santa Lemura, sempre della Vodafone, e paga circa 2.000 euro trimestrali. Questi due, i due carrati, non sono contratti definitivi, ma proprio siccome sono mobili, pagano soltanto diciamo, l'occupazione di suolo pubblico. Quindi ecco perché pagano cifre mensili o trimestrali. Queste diciamo sono le entrate del nostro comune per quanto riguarda la presenza di torri di ripetitori per la telefonia mobile. L'altra domanda, quella che riguarda lo spostamento di ripetitori posizionati precedentemente all'approvazione del regolamento su proprietà privata, lì la cosa è un attimino più complessa. In questo senso, è vero che l'obiettivo che ci siamo dati come amministrazione è quello di far posizionare tutti i ripetitori di telefonia mobile su aree pubbliche. Sapete benissimo, questo è stato uno dei punti che è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, tutto il regolamento è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, c'è stato un percorso che ci ha portato a questo risultato, quindi l'obiettivo era proprio questo, credo, da parte di tutti i gruppi consiliari. È chiaro che questo regolamento non aveva una valenza retroattiva, cioè non obbligava le compagnie telefoniche che avevano posizionato ripetitori della telefonia mobile su proprietà private a doverli immediatamente spostare, ma non li obbligava per delle motivazioni ben precise. Vi erano cioè delle normative regionali e nazionali che impedivano questo, quindi non fu possibile inserire nel regolamento questo diciamo impegno da parte delle compagnie telefoniche, perché vi ricordate il regolamento doveva avere anche una compartecipazione ed una discussione proprio con le compagnie telefoniche stesse, quindi dette compagnie telefoniche subito posero dei paletti, diedero verbalmente la disponibilità a spostare questi ripetitori, però non fu possibile inserire l'obbligatorietà a farlo. Io anche rispetto alle sollecitazioni che ho avuto da parte di cittadini che abitano in via delle Lucciole, che abitano nella zona del ripetitore, sono da mesi in contatto con Telecom, sono cambiati dei dirigenti di Telecom con i quali parlavamo all'epoca. La posizione di Telecom in questo momento è piuttosto rigida su questa questione, perché chiaramente adducono problemi di tipo economico, adducono problemi che hanno fatto un investimento, che hanno un contratto in essere e sono in difficoltà a spostarlo. Loro però mi dicono che stanno valutando la situazione e soprattutto mi dicono questo: siccome loro hanno un rapporto stretto di lavoro e delle collaborazioni con Vodafone, sembra che Vodafone stia per chiedere una nuova stazione radiobase nella zona di Vignole Ferruccia. Loro sono disponibili, qualora Vodafone facesse questa richiesta, a posizionare anche il loro ripetitore sulla stazione radiobase di Vodafone. Quindi, se il percorso si riesce a compierlo, credo che ci sia la buona possibilità che Vodafone a breve faccia una richiesta. L'area indicata dovrebbe essere quella del cimitero di Vignole, quindi se tutto va come io auspico e come sto lavorando perché vada, probabilmente potremmo realizzare con il ripetitore di Vodafone anche lo spostamento del ripetitore di Telecom lì nella zona del cimitero di Vignole. Questo però non dipende solo da noi, dipende da Vodafone se dà gambe all'investimento che vuol fare, e c'è la disponibilità di Telecom a fare un impianto, mi sembra che si dica di consulting o qualcosa di simile, sulla stessa antenna.
Grazie signor Vice Sindaco, prego consigliere Bianchi per la replica.
Sì, dunque ringrazio Vice Sindaco Mazzanti per le risposte, mi ritengo soddisfatto in parte. Innanzitutto vabbè, si è fatto, passatemi il termine, un conto della serva, si sa che indicativamente all'anno rientrano circa 70.000 euro da poter reinvestire per il territorio. E io quello che non ho chiaro, magari ci sarà modo di poterlo in qualche modo verificare, approfondire, assessore Mazzanti, è che appunto spostare l'impianto nella zona dal Mollungo, dal via Potere delle Lucciole, credo sia nell'interesse dell'amministrazione per un semplice motivo. Innanzitutto perché sarebbero ulteriori introiti che noi riceveremo come amministrazione comunale, e poi anche da un punto di vista a servizio ai cittadini, perché come dimostrato dalla Polab avrebbe dal punto di vista proprio tecnico una maggiore ricezione e quindi gli utenti sarebbero ancora maggiormente soddisfatti. Io quello che mi raccomando e faccio l'appello a lei assessore Mazzanti è che questa attività di consulting cosiddetta sia monitorata da lei stesso, se arrivi a una conclusione che comunque come priorità, come scelta, ci sia l'interesse dei cittadini di Quarrata da un punto di vista economico ma anche del servizio per gli utenti di telefonia. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, interrogazione presentata dai gruppi consiliari Alleanza Nazionale e Forza Italia verso il Popolo della Libertà. In data 18 settembre 2010, protocollo numero 43615, l'evento d'oggetto via di mezzo, trasporto terra, vicinanza, fosso Senice. Consigliere Bianchi.
Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione è nata in seguito ad una petizione fatta pervenire al protocollo del Comune di Quarrata di un gruppo di cittadini residenti in via di mezzo. Innanzitutto ci tengo a fare una precisazione doverosa, perché questa interrogazione non è fatta contro qualcuno, contro un'attività o contro qualche tecnico, e su questo voglio mettere la mano sul fuoco e dare la massima rassicurazione. Semplicemente
Perché? Perché nella zona in cui viene realizzato appunto questo vivaio è stato trasportato del terreno di riporto e la zona viene classificata dall'autorità di bacino come zona IP3, che significa appunto zona ad elevata pericolosità idraulica. Io quello che domando e vorrei avere garanzie da parte dell'amministrazione è questo: se quella zona serviva a mitigare, a fare da cassa d'espansione naturale alle acque che in tempo di pioggia andavano già a allagare via di mezzo, tanti metri d'acqua riportati, quei litri di acqua che adesso c'è la terra nel mezzo, dove andranno a finire, mi domando? Cioè, questa terra che viene riportata, che va a riempire lo spazio dove cadeva l'acqua e dove veniva contenuta l'acqua, se non è un pericolo per la cittadinanza che vive nelle zone limitrofe. Chiederei inoltre a questo se si è sentito il parere dell'autorità di bacino, che in materia appunto ha legiferato e ha classificato la zona, e se la provincia è a corrente di questo e se l'amministrazione appunto ai residenti nelle zone che sono preoccupati può dare tutte le garanzie e tutte le rassicurazioni che quello che è avvenuto in quel tratto per la realizzazione del vivaio non metta a rischio la sicurezza dei cittadini in tempi di pioggia. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi, la parola all'assessore Gaggioli.
Buonasera. Ho colto nella premessa del consigliere Bianchi la precisazione sul fatto che, no, che voglio condividere lo stesso tono non polemico, no? Però allora, prima do la risposta alla domanda, poi aggiungo le mie riflessioni. Le autorizzazioni per questo tipo di interventi vengono rilasciate ovviamente in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, considerato che la zona è interessata da rischio idraulico, secondo le disposizioni normative in materia, acquisendo, quando è necessario, i dovuti pareri degli altri enti competenti. Nel caso in esame, l'intervento è relativo alla livellazione di terreno agricolo, che prevede in parte riporti e in parte degli sterri, che nel complessivo in qualche modo si compensano senza aggravare pertanto il rischio idraulico. Ora, il regolamento urbanistico prevede la possibilità di rialzamenti per l'ordinaria attività agricola fino a 20 centimetri. Qui nell'ipotesi più gravosa forse si può avere un rialzamento, è stato stimato di circa 2,5 centimetri, ma dico una cifra la cui verificabilità è ovviamente difficilissima, perché potrebbe essere anche zero, in quanto l'intervento, ribadisco, è di livellamento. Ovviamente l'intervento è corredato da tutta la documentazione, di cui ognuno può prendere visione. Colgo l'occasione per chiedere al consigliere Bianchi se nelle sue richieste avanzate presso gli uffici comunali ha mai trovato problemi nell'ottenere risposte e chiarimenti su qualunque pratica afferente agli uffici edilizia e urbanistica. Lo domando perché mi interessa saperlo. Quindi la possibilità di avere tutte le informazioni precise relative al tipo di intervento. A nostro avviso quindi sono state rispettate tutte quelle che sono le regole e questo vuol dire che nessun aggravio di pericolosità idraulica si verificherà nella zona. Aggiungo anche che negli ultimi anni, da quando sono in vigore tutta una serie di normative piuttosto precise ed anche i controlli sono abbastanza puntuali, io credo che quasi tutti, io penso, gli interventi di questo tipo fatti sul territorio, proprio per la pratica agricola, vivaistica in particolare, abbiano di solito portato non un aggravamento della situazione, ma di solito a un miglioramento, proprio perché il passaggio da un terreno magari lasciato totalmente incolto, con i fossi che sono non sono più capaci di raccogliere acqua, di canalizzarla, ad una situazione in cui invece il terreno viene organizzato in maniera razionale, quindi i fossi c'è tutto l'interesse a tenerli puliti e capaci di ricevere tutta l'acqua che la loro dimensione prevederebbe, ha di solito portato dei benefici all'intorno delle zone oggetto di intervento. Quindi questo è, dal punto di vista tecnico, quello che si può rispondere. Nella zona in particolare è stato fatto anche a seguito della richiesta di chiarimenti da parte dei cittadini, è stata fatta anche una verifica da parte dell'ufficio tecnico, del nostro dipendente delegato a questo, da cui sono risultate confermate gli elementi in qualche modo presenti nel progetto. Però, ecco, questo, io con questo credo di aver finito di dare la risposta. Però voglio aggiungere soltanto questo pensiero. Cosa si deve fare? Smettere di dare ogni permesso perché le persone potrebbero fare qualcosa di diverso da quello che è stato autorizzato? Mi sembra che si parta sempre da questa visione un po', no, del sospetto, eh? Si cavalcano gli istinti invece di temperarli un po' con la ragione, perché un consigliere comunale che ha accesso a tutta la documentazione, secondo me, non può limitarsi ad accodarsi a quello che è ovviamente il momento così di preoccupazione di un cittadino che vede passare qualche camion di terra, perché ci sono dei lavori in corso. Ha tutta la possibilità di verificare e di svolgere semmai una funzione di informazione, e se ha ritenuto che la documentazione sia corretta, non solo di informazione, ma anche di apportare degli elementi di tranquillizzazione della popolazione. Perché? Perché dice: guardate, non sta succedendo, no, la distruzione del territorio, è un'attività agricola che verrà svolta secondo il rispetto delle normative, quindi senza nessun aggravio di pericolosità. No, perché io proprio dico, proviamo a metterci qualche volta dall'altra parte, no? Io credo che non sia neanche simpatico che, e domando a tutti come reagireste se un giorno vi mettete lì a imbullettare due pali e arrivano i vigili perché qualcuno vicino di casa gli ha detto stanno costruendo un grattacielo abusivo. Assolutamente, assolutamente. È una cosa, infatti è una cosa che a tutti resta simpaticissima. Ma stavo dicendo, sì, no, pensiamo sempre male. Ma stavo dicendo che uno è autorizzato a pensare male, ma quando uno ha accesso a tutti gli atti a disposizione, può, ha tutte le possibilità di verificare. Quindi non ha bisogno di cavalcarla quest'onda del sospetto.
Per cortesia, sta rispondendo l'assessore.
Mi sta un po' disturbando.
Facciamo rispondere l'assessore senza commenti. Grazie.
Quindi ho concluso semplicemente con questa mia riflessione. Non voleva essere assolutamente polemica, voleva essere soltanto ribadire un invito a collaborare, ma collaborare io lo intendo collaborare in vista del bene comune, quindi di aiutare i cittadini a percepire la realtà per quello che è, non semplicemente seguendo uno stato d'ansia, ma acquisendo tutti i dati di cui c'è necessità per farsi un'idea più realistica possibile di quello che viene fatto.
Grazie Assessore Gaggioni, prego Bianchi per la replica.
Sì, grazie. Io vorrei rispondere semplicemente annunciando che sono soddisfatto della risposta dell'assessore Gaggioli. Dico soltanto, sono stato chiamato in causa per una risposta, non ho difficoltà a ricevere chiarimenti dagli uffici competenti, in particolar modo dall'ufficio edilizia e urbanistica, perché ci lavorano persone valide.
delle quali mi vanto anche di un'amicizia che dura da anni. Semplicemente però, assessore Gaggioli, io non assolutamente diffido della cultura del sospetto e alimento la cultura della trasparenza. Questo ci tengo a precisarlo, perché chiedere dei chiarimenti di fronte ad una petizione pubblica io ho soltanto fatto da intermediario, portando in modo pubblico alcuni dubbi che erano stati esternati in maniera pubblica. Questo non è un mio soltanto diritto di consigliere comunale, ma anche un dovere. Se poi qualcuno si infastidisce perché vengono fatti dei controlli in base ad una richiesta di chiarimenti da un cittadino o da un consigliere, chi che sia, le questioni sono due: o ho un caratteraccio o ho qualcosa da nascondere.
Assessore, per cortesia.
In generale, per cui non ci trovo niente assolutamente di scandaloso. Lei ha dato le rassicurazioni e ne sono felice e soddisfatto della risposta nel caso in oggetto. Se ne prende atto, i cittadini ritengo siano insoddisfatti e anche accolgo anche l'invito a collaborare per trasmettere una determinata sicurezza e tranquillità ai cittadini. Mi impegnerò personalmente ad andare a parlare con i firmatari della petizione per dire loro che va tutto bene, però ritengo anche che un'amministrazione comunale, che è l'istituzione più vicina ai cittadini, mandi e sia in dovere di mandare un chiaro segnale a tutti, che siano cittadini privati o persone fisiche o persone giuridiche. Quando una cosa non è chiara o c'è una richiesta di chiarimenti, queste cose vanno chiarite, senza ombra di dubbio. I controlli ci sono, come gli pare non lo fa nessuno e sono sicuro che siamo tutti d'accordo. Per cui a domanda si risponde e credo che su questo problemi non ce ne siano. Per cui, assessore, cultura del sospetto da parte nostra o perlomeno da parte mia non se ne può fare. Soltanto trasparenza e chiarezza dei fatti. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi, si chiudono i lavori del Consiglio. Grazie a tutti e buonanotte.